tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
The Rock Show, 7-4 minuti, oggi è mercoledì 24 giugno 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo, Alessandro Tirotti,
yes!
Maurizio Paniconi,
buongiorno.
Martina Caronna. Partiamo con gli Interpol.
Radio Rock Podcast.
Ma loro sono gli Interpol su Radio Rock. Allora, vediamo un po', ragazzi. Attenzione, attenzione. Ma proprio oggi che dovevamo parlare, non c'è Martina Caronna, che dovevamo parlare dei cacciatori. Hai visto che è passata questa norma sui cacciatori che sono stati gratificati, no? Hanno detto grazie a loro si preserva l'ambiente, l'ecosistema, benedetti cacciatori.
Allora, se volete ne parliamo, se vuoi Emilio
bravi
ne parliamo cacciatori. Domani, se no o io o Maurizio,
Maurizio farà,
facciamo anche la parte di
Martina Caronna. Mauri, che c'è voglia stamattina? Che...
No, io faccio me stesso, che tanto già ho... Tu, almeno su questo argomento penso quasi le stesse idee. Ma che ne sai te?
Ieri pomeriggio hai detto: io su questo argomento sono in disaccordo con Martina, quella grandissima stronza.
Allora, perché cacciatori, signori, via al Libera, al Senato, al DDL, dalle armi, i giorni di sospensione, tutte le novità. Di che si parla, signori? Si parla di qualcosa di molto importante, di molto importante. Via Libera, attenzione. E praticamente allarga la possibilità di caccia e diciamo è una sorta di deregulation per l'attività venatoria, arrivando a dire sparate pure.
È possibile che è così a cazzo?
Più o meno
è a cazzo, cioè,
allora
può essere una legge, ma che
arrivando a paventare anche la minaccia di cacciatori che potranno effettuare la propria attività imbracciando il fucile in spiaggia fra i braccianti, i bagnanti, insomma, no?
Non mi sembra
sono
vero.
I bagnanti
e dove due uccelli ne volano parecchi.
Sto leggendo sul Sole 24 Ore, non un giornaletto a casaccio. Dall'altra parte le associazioni venatorie rivendicano la necessità di un aggiornamento di un quadro normativo che ha quasi 35 anni. E quindi che cosa accade? Sullo sfondo il mondo agricolo italiano in questi anni ha visto proliferare a dismisura la fauna selvatica, che rappresenta ormai una minaccia per l'attività agricola. Sempre più frequenti i danni ai raccolti, come per l'incolumità delle persone, come dimostrato dalla casistica degli incidenti stradali. Però oggi c'è Martina Caronna, non mi diverto a parlare di questa cosa.
No, perché, lascia perdere.
Perché ci vuole la battaglia. Cioè la battaglia, quindi ne parleremo domani con Martina Caronna, ricordiamoci, mi raccomando. Poi vediamo un po', che io mi dimentico, fra 8 minuti mi sono dimenticato.
In verità mia non era una critica, anzi, passandoci là e vedendola viva, è una figata, raga, è una figata. Diciamo che nasceva per un'altra cosa, però va bene.
Vabbè, però riadattare, riqualificare è bellissimo.
E certo, laddove c'è un fallimento,
capito?
Ah, ragazzi, io
anzi che non è stata lasciata buttata.
Abbiate
così
un attimo pazienza. Tra tante cose che si possono dire di questo paese, andare a prendersela come vede Calatrava, che sono state riqualificate, allora a sto punto non va bene mai niente, no? Allora, quando la roba viene abbandonata così, sarà abbandonata così. Quando viene riqualificata, no, però sarà 20 anni così. E che modo è, Alessandro? Prenditi le tue responsabilità, no?
Poi? Ma io sostenevo questa cosa.
Ma sono sul Ponte dello Stretto. Mio padre è del 48, ha iniziato a lavorare già quando faceva l'università e forniva cavi e altre cose per grandi opere.
Oh, esiste
e
da... Ragazzi, esiste dal 1971 la Società per lo Stretto, è quasi 60 anni che si parla di fare
allora,
questo ponte.
Allora, io capisco,
no,
è una cosa vergognosa. Tanti dicono non si è mai fatto perché c'è un fortissimo interesse, perché c'è anche questa storia che viene raccontata, e cioè che c'è un fortissimo interesse di alcune mafie legato al fatto che in realtà a non averlo permetterebbe di gestirsi e dividersi alcune attività.
Ma io questa mi sembra poi pure una bufala.
Ma in 60 anni, no? Se non sei riuscito a trovare il modo di farlo, forse probabilmente alcune indagini che vengono fatte da addetti, insomma, a movimenti geologici, tutta sta roba qui. Allora, o decidiamo che in quella zona c'è solo malaffare, solo criminalità e
no,
tutto viene gestito così, oppure forse
allora,
quella roba
quello,
non si può fare.
Da quello che ho letto, non è un discorso di malaffare. È un discorso che purtroppo in Italia non si riesce a fare un cazzo, questo è il problema. Non si riesce a fare niente.
È molto complicato.
Voi ditemi per quale cazzo di motivo. In Giappone, che ci sono terremoti, tsunami, ogni mese del settimo grado si fanno i ponti in 10 minuti e qui da noi non si riesce a fare un cazzo di ponte di 3 km. Guarda che è una cosa incredibile.
Sì, che poi
lascia perdere che lo propone Salvini, l'ha proposto Berlusconi. A me non mi interessa. Io dico, è vergognoso che non si riesca a fare un cazzo di ponte lì.
Anche perché nel 70 arrivo, non c'era nessuno.
Io sono andato con la macchina 2 anni fa, 3 anni fa in Sicilia. Arrivi fino a Villa San Giovanni, dopodiché ti devi imbarcare su un cazzo di traghetto per fare 3 km. Ma è una cosa
che ci vuole più tempo per salire, per scendere,
sì,
per...
è una cosa assurda pagare il traghetto quando lì, insomma, voglio dire, è normale,
mi pare evidente che ci sono degli interessi anche per non farlo, cazzo,
probabilmente, sì, non è neanche iniziato, già ci stanno degli indagati, cioè questo già la dice lunga su tutto quello che è un sistema malato, soprattutto
nasceva da quello, no? L'abbiamo legata alla notizia del fatto,
certo,
che oggi dopo 20 anni
incazzare, no?
Certo.
Incazzare,
è come quello che leggi tu stamattina, cioè leggevamo noi, siamo partiti da là, stamattina si legge che il progetto dell'acquario, chiunque sia passato per Roma negli ultimi 20 anni, si è trovato di fronte a quel cartello alla Ghetto dell'Euro, siamo per aprire, ripresi i lavori, dopo 20 anni è stato dichiaratamente fallito, dichiarato fallito quel progetto, perché a quanto pare proprio la società è messa in liquidazione e fino ad oggi hanno completato il 25% del totale in 20 anni. Che uno si chiede, ma tu all'inizio, ma come hai iniziato, con quali soldi?
Capito, ma se ci stanno società che nascono esattamente per quel discorso,
è un discorso ragazzi di mala, non è un discorso
di mala gestione,
perché poi se fosse stato un discorso, io ribadisco il concetto che in Giappone, ma dico in Giappone, ma per dire, ovunque si fanno i ponti tranquillamente senza problemi in 10 minuti, però la cosa è, se veramente fosse stato un problema geologico, un problema, non si sarebbe fatto sin dall'inizio, cioè avremmo detto basta, sto ponte non si può fare. Invece non è così, cioè è un'opera che si potrebbe tranquillamente fare, che potrebbe essere anche utile, perché chiaramente lì arrivi con la macchina, certo, e te fai il, cioè voglio dire, ma mi sembra una cosa normalissima, però noi siamo un paese come al solito che fa ride, insomma, no? Nel senso che non si riesce mai a
costruire questo punto
ponte
di vista, sì,
non siamo d'accordo su un cazzo, sì. Ci sono ovviamente su tutte le cose, si impantana tutto, perché poi ci pensiamo domani, lo facciamo dopo, quello e quell'altro, e abbiamo rimandato e sono passati 60 anni, però è una cosa vergognosa,
è veramente una barzelletta. Radio
Rock Podcast. Purple con la loro Diablo tra le nostre 15 novità. Vediamo
non
chi c'è, dai, 3899 106.
Che
è successo? Che hai fatto?
Ma ha detto che mamma fa quel mestiere là. Ma no,
aspetta,
però figlio.
Ancora aspetta. Così siamo, ragazzi.
No, però scusa, aspetta.
Siamo tornati agli anni 80.
No, però scusa, aspetta un attimo.
Per dire,
perché? Perché lui, ed è... Tu sei stato testimone ieri.
Di che cosa?
Tu sei stato testimone ieri?
No.
Sì? Quando mi ha picchiato?
Ah, si è picchiato.
Oh, oggi mi stava aprita un cazzotto. Sì, l'altro giorno.
Basta con questa violenza, morita.
Ma che c'hai? Io?
Cioè, il giorno è mescata la vera violenza. Qua ben accorgere.
Tu la devi gestire, sta
tu la devi
cosa.
Gestire,
qua ben tu sei peggio e bilancioni. Fai fuori tutti col mitra. Io mi metti paura.
Ma santa pazienza. Ma stesso stretto, sto ponte suo stretto, non lo vogliono neanche i siciliani con i calabresi. Vogliamo ascoltare loro?
No.
Non ci hanno neanche
no, uno stato, no, io non sento il siciliano, il calabrese, il piemontese o il toscano.
Storia, basta,
è un interesse nazionale, no, il siciliano e il calabrese.
Qui torniamo sempre al solito problema, ragazzi, che il politico dovrebbe sentire la pancia della gente. No,
no,
il politico dovrebbe decidere quello che è bene per il paese senza sentire la gente, perché se sente la gente, allora che cazzo che
sta a fare?
Perché
mi viene in mente il famosissimo pezzo di Ricky Gervais sul chiediamo all'uomo comune, ma noi chiediamo
la stessa cosa. Chiediamo alle persone, non chiediamo alle persone.
Chiedi
alle persone, sono quelle che se bevono la varecchina, cioè,
c'è bisogno dell'etichetta per non bere la varecchina.
Non chiediamo, io voglio un politico che non chieda alle persone, che decida le cose per il bene.
È come quando parliamo delle discariche.
Mi ricordo io domani di parlare di questa cosa con Martino.
Grazie. Ecco, una cosa molto buona, potresti fare ricordarci le cose. Grazie.
Buongiorno, Rock Show. ti sei risposto da solo, perché sono giapponesi, non italiani.
Giapponesi. Allora, domanda per il viaggiatore Emilio e i boys. A fine agosto andrò a Monaco di Baviera. Siete stati? Consigli? Io sono stato varie volte a Monaco di Baviera, anche perché è molto vicina alla cittadina ridente dove vive mia sorella, e quindi spesso, non essendoci il volo diretto per la cittadina ridente dove vive mia sorella, vado a Monaco a trovarla. E a Monaco di Baviera, attenzione,
perché guardi, io stavo... scusami, no, non ho capito, cioè perché vai a Monaco a trovarla se lei abita da un'altra parte?
Perché, vabbè, non è difficile, perché non c'è l'aeroporto, il volo
poi
diretto,
andrai nella cittadina sua?
No, se vediamo là.
E questo è un abuso di potere da parte tua?
Abuso di potere, scusa, non ho capito, allora preferisci che se vediamo qua? cioè, sono nata lei, scusa, lei si fa due ore di macchina e viene a Monaco, via, cazzo.
Mi sembra sbagliato.
Vabbè, comunque, molto bella Monaco, molto bella. Ti fai una bella bevuta di birretta, no? E stai a po', no? Molto bella, molto bella. Monaco, molto
ragazzi,
bella.
Buongiorno. Il ponte sullo stretto, diciamo che come opera nasce incastonata tra due territori dove sicuramente c'è una forte prevalenza di associazione a delinquere di un certo
perché
tipo,
in Lombardia ci stanno, ragazzi,
fosse un grandissimo
rischio. Ma pure questa è un grande alibi, ragazzi, che noi cediamo. Siccome c'è sta la mafia, siccome c'è sta l'andrangheta, allora non si può fare il po'. Ma chi cazzo ha detto sta cosa? Basta con queste scuse per non fare le cose, vai.
Buongiorno Rock Show, io per lavoro mi occupo di libri, libri, riviste antiche, stampe, sì, eccetera, eccetera.
Bello.
E vi posso dire bello, che lo ponte sullo stretto...
Cacci tua, parla quello, ieri mi sono permesso di due cose, io che palle con sta cultura, che palle
con
questi libri.
Ho detto questo, tu hai detto che hai letto un libro di 1350 pagine in diretta, ho detto sai che sfragagnamento dei coglioni, che ho detto?
Esattamente, il contrario, che cosa, il contrario della cultura, esattamente. Poi arriva questo, fa io faccio il libro, oh, bello, ma qual è bello?
Questa è una bella cosa.
Minimo di coerenza, Mori.
Ho trovato roba degli anni 10 del 900, in cui già se ne parlava.
Bello.
E poi l'hanno ritirato fuori 20 anni dopo, sotto il fascismo, ci stanno di nuovo articoli,
dibattiti,
roba varia sul ponte dello stretto. Addirittura non mi ricordo se era la Domenica del Corriere o la Tribuna Illustrata che ci fece proprio una copertina con il disegno, di come sarebbe stato il ponte sullo stretto.
Maurizio, sai che palle questi anni 10, bellissimo, bello questi cosa. Anni 10, che rottura dei coglioni.
Rivattene subito al bagno.
Questo è bellissimo, sì, perché ha detto lui, se lo dicevo io era una merda.
40 anni, 50 anni, non lo so da quanto tempo che ne stanno parlando, eccetera, ma è infattibile. Facciamo direttamente il sottopasso, no? Come hanno fatto sullo stretto della Manica.
Il sottopasso? Tu te rendi
conto? Si passa sotto, niente ponte.
No, ma tra l'altro tu pensi, per fare un ponte che stiamo mettendo 60 anni, pensa a fare un sottopasso. Delle isole Faroe, che fanno parte della Danimarca, l'arcipelago che è composto da varie isole, queste isole sono tutte collegate da ponti, tutte fra di loro, non solo, ma tra un'isola, l'isola principale, ed un'altra c'è un passaggio sotterraneo che a un certo punto ha una rotatoria sotterranea.
E quanto è grosso,
tu scendi giù, c'è questo passaggio, dopodiché se vuoi andare su un'isola vai a sinistra, se vuoi andare su un'altra isola vai a destra, sotterraneo, sotto il mare. E l'hanno costruito senza colpo ferire, senza preoccuparsi di terremoti, tsunami, eventi geotermici. Cioè, capito? Noi ci preoccupiamo di tutto. E vabbè, ragazzi, d'altra parte che dobbiamo.
E che mai chiami violenza questa?
Sentiamo.
Buongiorno Alessandro da Livorno.
Ciao, ciao, ciao.
Ma lì dalle nostre parti siamo molto favorevoli al ponte sullo stretto di Messina. A patto che ci inondi la regione di fumo e d'erba, poi per noi possano costruire anche castelli a contar ponte.
Molto bene, molto bene. Questa è la misura, questa è la misura. Vai, sentiamo ancora. Sentiamo ancora.
Buongiorno ragazzacci di Radio
buongiorno,
Rock.
Buongiorno,
allora,
buongiorno.
Secondo il mio punto di vista, Milano è la capitale della mafia, dell'andrangheta e compagnia.
Così.
Bene, via.
Dove la parte economica, dove gli investimenti che fanno questi qua, li fanno a Milano. Poi nel sud Italia fanno i loro giri strani, ovviamente, però è Milano.
Ormai Milano, la mafia e l'andrangheta sono spostate al nord, non è da oggi, da parecchio
tempo.
Ci sono
inchieste della DIA.
Quindi tirare fuori questa storia ancora della mafia al sud come se fosse una prerogativa della Sicilia e della Calabria fa ridere. Come la metro a Roma, non si può fare, rinunciamo alla metro.
Invece no. Invece no, perché la metro C, dicevamo oggi, si è dimostrato che passa in mezzo al centro storico, si è dimostrato invece che si può fare con delle accortezze.
Quindi si è dimostrato che la stronzata che si diceva negli anni 80-90, Roma non si può fare perché Roma è costruita in un certo modo, era una cazzata, come la cazzata questa del ponte, però quando il ponte sarà fatto, se mai sarà fatto, insomma ci renderemo conto che erano tutte cazzate.
Radio Rock Podcast.
Queen con Killer Queen, sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
Killer Queen. Volevo far presente al nostro bel direttore che l'esempio del Giappone non è calzante.
Non è calzante.
Lo sanno tutti che i giapponesi sono piccoli, pesano meno.
Certo. Però ce ne mettono di più.
Sono più leggeri.
Tokyo c'ha 14 milioni di abitanti. È una delle città più grandi del mondo. Quindi, che dobbiamo fare? Cioè, una delle città più grandi del mondo.
Buongiorno, schifosi.
Sentiamo.
se la mettiamo, poi andiamo all'estero. Ho visto il ponte, bellissimo, con 10 minuti da Istanbul est a ovest, ma gli stadi avveniristici, qua se vanno fai, i termovalorizzatori, là tutto pulito, raccolgono, bruciano, vivono.
Non può fa niente.
E qua se va a fa niente, i ponti.
Bravo, ma bravo, bravo Pericle, vai, sentiamo.
Buongiorno Alessandro da Livore, sto cazzo di ponte non mi sopporto, ma culo!
Bene, questo è Alessandro da Livore, il nostro amico. Vai, sentiamo.
A parte che bello, mi piace. Esprimere la mia solidarietà nei confronti di Maurizio, che è stato bullizzato in diretta radiofonica.
Ma da chi è stato bullizzato? Ha menato di Rocchi. Da chi è stato bullizzato?
Santo cielo, io vado ogni anno in Sicilia perché la mia compagna è di Siracusa.
Ma è sbagliato.
Andiamo anche a fare una settimana a Marzanemidi.
Sì?
Senti che signore. E le strade sono una cosa indecenti.
Questo è un altro grande luogo comune, ragazzi. Il fatto che, siccome le strade sono indecenti, non si dovrebbe poter fare il ponte. Col risultato che non si fa né il ponte né le strade. Ragazzi, il punto è uno: se le cose si vogliono fare, si fanno. Quella e le altre. Come dire, si incastrano a livello. Perché non mi dite che in 60 anni non si è riuscito a fare un ponte perché le strade? Perché ferrovie? Perché allora diciamo dovremmo avere un paese che è un gioiellino, con le ferrovie perfette, dai, con le strade perfette, ragazzi, se ci fossimo con... Ma come fate a sostenere una cosa del genere?
Comunque,
ragazzi,
grazie,
come
amico, per la tua sensibilità.
Ma quale
grazie?
Sei stato
zitta, violento.
Ha notato quello che è.
Allora, io non sono un esperto di ingegneria, di ponti e di geologia, ma mi sembra di aver sentito che si siano espressi anche pareri dal Giappone, da parte di esperti relativamente alla non fattibilità del ponte.
Allora noi non lo faremo anche in Giappone.
Allora facciamo una cosa, non ne parliamo più.
Allora se fosse come dite voi, non se ne dovrebbe parlare più. Cioè, nel senso, dice, vabbè, allora anche i giapponesi, adesso la cerco sta notizia, però anche i giapponesi hanno detto che non si può fare. Mi sembra molto improbabile, visto che, ripeto, in Giappone si parla, si fa, adesso quando si aprì quella voragine, che il giorno dopo l'avevo sistemato. Insomma, voglio dire, ci sono dei terremoti pazzeschi in Giappone, quindi...
Bravo Emilio, dico un po' che siamo fatti sto cazzo di punti e noi siamo rimasti al tempo di Petrosino. Ancora che la mafia sta solo in Sicilia.
Bene. Allora, vuoi sapere il colmo? Che le molte ditte che hanno costruito i ponti in Danimarca non solo sono italiane, io ci ho lavorato 3 anni. Sì, poi il paradosso è che noi abbiamo ditte italiane, intelligenza ingegneristica italiana, che va a costruire ponti in altri paesi.
Allora, è una leggenda metropolitana nata da dichiarazioni di oltre 20 anni fa, e spesso manipolata. Immaginavo. In realtà le autorità e le imprese giapponesi sono pienamente a favore della realizzazione del ponte.
La mia domanda è chi è? A chi è che ha interesse a mettere in giro una bufala e a farla circolare, che sostiene che i giapponesi avrebbero detto, cosa mai vera, che il ponte in Italia non si dovrebbe fare, non si sa bene per quale motivo. Perché lo fate? Cioè, questa è la mia domanda. Perché qual è il vostro interesse nell'affossare costantemente questo paese?
Vi piace questo? Io penso questo.
Vabbè, che ne so, non lo so. Guarda, non so qual è il godimento nel fare un'operazione di questo genere.
Radio Rock Podcast.
Pensando intanto su Dago Spia, ti ricordi Michele Mari, no? Lo scrittore finalista al premio Strega, di cui si è parlato per la polemica relativa a Michela Murgia Teresa Ciabatti. Bene, Dago riporta che lo scrittore Michele Mari, noto nella società letteraria per essere fumantino, iracondo e impulsivo, una volta, dopo una stroncatura ricevuta da Antonio Dorrico, andò negli uffici del Corriere della Sera in via Solferino e, trovatosi faccia a faccia con lui, lo schiaffeggiò. Bam, scandalo. Boom. Tutto il giornale in subuglio. Dorrico non reagì. Bravo Dorrico.
Certo, devo dire, quest'ambiente letterario che uno si aspetta, no?
Infatti.
Di persone zitte, un po' noiose, invece polemiche, schiaffoni, parolacce, sono pazzi.
Allora, intanto giustamente scrive Gianarturo Ferrari, storico Ferrari, operatore della editoria italiana, che dice: più della metà, lo riporta l'Espresso, dei vincitori del premio Nobel oggi sono dei perfetti sconosciuti. 2/3 dei vincitori del premio Strega non sono più pubblicati. Parlerei di gusto, che il pubblico nel suo insieme misteriosamente coagula intorno a certi libri. È inutile ricordare che i più grandi scrittori del Novecento non hanno vinto il Nobel, i più grandi romanzieri del secondo Novecento non hanno vinto lo Strega. Quindi calma, stiamo parlando di un premio, di una grande festa, non di una messa cantata. Quindi, come a dire, anche certo hype, no, sì, nei confronti del premio Strega,
ma sì,
è anche un po',
vogliamo dire che tutti i premi sono un po' poco ancorati alla realtà, tranne il microfono di oro quando lo vinciamo noi.
Solo se
tu
lo
pensa
noi,
solo Tiziana Rivale quando ha vinto il Festival di Sanremo, poi Porella che altro ha fatto?
Al bravo,
la zampata,
la zampata del campione, la zampata del campione.
Mille stretto Messina.
Bene. Allora, ma un tunnel non sarebbe meglio? Se ne è mai parlato? Si capirà, non riusciamo a fare un ponte, riusciamo a fare il tunnel, secondo te? Peggio ancora, mi dirai.
Buongiorno, la mia esperienza personale per quanto riguarda il ponte è stata una volta sola ad agosto, 5 ore, ma 5 ore contate per poter prendere il traghetto.
No, vabbè, ma è una cosa, ragazzi, è una cosa vergognosa.
Sono entrato dentro Villa San Giovanni, che sembrava Grotta Ferrata. Ci saranno state, non lo so, 70.000 macchine. Poi fate voi i conti se questo ponte si va fatto o non va fatto.
Ma ponte è una strada sotterranea, quello che abbiamo fatto la strada che collega Inghilterra con la Francia, che passa sotto lo stretto della Manica.
Voi volete dire,
ma di che cazzo parliamo? È stata fatta, ci abbiamo messo diversi anni, ma l'abbiamo completata.
Ma va bene, ma guarda, ci possiamo mettere anche 20 anni.
Ma l'abbiamo fatta in quanto uomini.
Io
non ci sono. Non devono essere italiane. Era riferito non per la negligenza delle aziende italiane, che molti ingegneri italiani sono migliori.
Assolutamente.
Avremo una alle 9.
Le costruzioni sono al top.
Allora, che volevi dire?
Allora, che vuoi?
Vabbè, basta, vai, sentiamo.
Ah, belli, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Ma voi ci siete mai stati in Calabria, in Sicilia? Fa callo, lavorateci voi, o 40 gradi.
Vabbè, okay, capito, sta a fare un ponte. Un bagno al mare.
No, posso dire, però, m'ha convinto l'amico. Voti spiegato
ponte,
così.
E voti al ponte.
Il caldo.
Buongiorno, sono esperto giapponese. Mitsuka, ponte non si può fare, Mitsuka. Non fa le ponte, Mitsuka. Mafia ponte, Mitsuka.
Ma perché Mitsuka? Non ho capito perché Mitsuka. Ma Mitsuka è un'espressione giapponese, non ho capito.
È giapposicula.
È integrato, diciamo.
Noi parliamo sempre del ponte sullo stretto, del quello, di quell'altro.
Sì.
Poi.
Quello di quell'altro.
Sono andato in Basilicata per lavoro.
Bene.
È una distesa
di che cosa?
Distesa di paleoliche, energia verde, di quello che è, e poi stanno col treno a gasolio, cioè stanno col treno a diesel, regà, e manco sapevo che esisteva il treno a diesel.
E con questo cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire con questo?
Ma Emilio, io costruirei il ponte sullo stretto e poi a sfregio da centrale nucleare a destra e la centrale nucleare a sinistra, così. Bello.
Ah, okay.
Però purtroppo il problema è che siamo un paese dei vecchi, fatto per i vecchi, con i politici che pensano solo agli interessi dei vecchi.
Bene, allora il problema è che tocca avere macchine più potenti e fare una super rampa come Hot Wheels, da ricordi?
Per saltare, bella.
No, quella che faceva il 360, no? Bellissima, aveva la macchinina che andava sopra, faceva il 360 e ritornava di giù. Potremmo fare anche così.
Facciamola così.
Beh, sarebbe il primo al mondo, sarebbe molto interessante.
I giapponesi non mettono la L al posto della R, ma la R al posto della L.
Ah, ho capito.
Bene,
adesso
dividiamoci sull'imitazione del giapponese.
Oh,
dai.
Un bel tunnel, perché un buco mette sempre allegria. Cheat. Vabbè, buchiamo. Ragazzi, facciamo quello che volete. Basta e facciamo qualche cosa,
esatto.
No? Sennò che facciamo?
Ma come basta? Stavo a dire la cosa più importante.
E dilla allora.
Vieni al sodo.
Non essere facilmente corrompi,
va bene, vaffanculo, ma cosa hai detto da dirla? Hai fatto Radio Rock
Podcast Night Shift Superstar, la nuova dei Muse su Radio Rock.
A me piace, non so se voi volete scagliare contro questa.
No, mi piaceva più quell'altra, sinceramente. Questa la trovo un po' leggerina.
Paraculo.
Allora, buongiorno ragazzi. Probabilmente la differenza è che la critica valuta la qualità di un lavoro, ma hanno un livello culturale differente, quindi probabilmente valuteranno aspetti diversi. Riguardo al ponte, io ho paura che finisca come l'autostrada privata in Lombardia, che non prende nessuno perché costa troppo. Comunque, secondo me, ci scrive sempre Marco, magari sbaglio, ma se sistemassero le autostrade e linee ferroviarie in Sicilia mettendo il binario doppio, ora è unico e praticamente ovunque, sì, ci si guadagnerebbe di più in vivibilità rispetto a fare un po'. Però sai cos'è? Se fosse posta così la questione, cioè se dice ok, cioè un politico dice, allora signori, ho deciso questo da politico, il ponte non lo facciamo perché non ci interessa, non ci serve, però faccio questo, sistemo le autostrade, faccio le ferrovie e in 5 anni vedrete come rivoluzioniamo.
Fai.
Allora sì, allora mi piacerebbe, cioè no. Io non sono un'ossessione, cioè, per me non è che, come dire, non è un'ossessione, non è che dobbiamo fare il ponte a tutti i costi, però questo immobilismo per il quale non si fa il ponte perché poi le priorità sono altre e poi non si fanno manco le altre cose, la trovo una cosa assurda. Mauri si sta rapidamente trasformando nel personaggio di Joe Pesci di Goodfellas, state attenti. Panniau, eh? Siamo buffo, ti faccio ridere. Allora, vediamo un po'. Allora,
preoccupazione, facci sapere, allora, condizioni, cena di pesce.
Benissimo, allora attenzione, intanto la I fa crollare le borse, sta scoppiando la bolla speculativa sui mercati, nei mercati borsistici mondiali, pare. Ieri pioggia di vendite sulle azioni legate all'intelligenza artificiale ha mandato le borse in rosso, Seul perde il 10%, Tokyo meno 3,5%, i future sul Nasdaq 100 il 2,8%, a Milano meno 1,46%. Insomma ragazzi, male, che vogliamo fare?
Che dobbiamo fare?
Però Emi, no, se te commuovi, no, aspetta, Emi, no, la risolviamo.
Che vogliamo fare?
Risolviamo.
La vogliamo fare.
Allora, preoccupazione, pronto soccorso, come stai? Cena di
cosa
pesce.
Cosa vogliamo fare? La questione centrale è questa: la I sta generando investimenti giganteschi, ma i ritorni economici concreti non sono ancora pienamente visibili. Gli investitori iniziano a diventare inquieti per il fatto che molte aziende impegnate nell'AI stanno finanziando l'espansione anche a debito, in un contesto in cui il mercato si aspetta nuovi rialzi dei tassi di interesse. L'ultimo punto è importante perché questi titoli sono molto sensibili ai tassi di interesse. Se il costo del denaro sale, il valore attuale degli utili futuri diminuisce e quotazioni elevate diventano più difficili da sostenere. Leggo sulla stampa. Dunque l'interrogativo non è se ma quando. Una risposta non ce l'ha nessuno e se qualcuno pensa di averla, la usa per scommetterci sopra. Attenzione signori a quello che sta per accadere.
Occhio.
Da queste parti. Intanto il caldo in Italia, città col bollino rosso, oggi sono 16, domani saranno 17.
Buono.
Ben 15 tra queste, cioè Torino, Roma, Milano, Firenze, Bologna e altre, permangono da 3 giorni nel massimo status di allerta. I consumi elettrici sono aumentati di quasi il 20%. Causando che cosa? Blackout, soprattutto a Milano e a Torino. Centinaia di baristi e ristoratori hanno dovuto buttare via la merce che stava in frigo e freezer. Le ordinanze per proteggere i lavoratori sono scattate in molte zone, ma i fondi per la cassa integrazione poi sono stati dimezzati da 30 a 15 milioni. Attenzione, noi pensiamo al ponte sullo stretto quando ci sono i fondi per la disabilità. Intanto, ieri una signora di 83 anni e un trasportatore di 63, Max il trasportatore, sono morti per il caldo.
Morto Max?
Sì. Il bilancio delle ondate di afa sulla salute non è però immediato. Negli ultimi
ma come è morto Max?
Emilio, ho visto il precipito, Emilio. Emilio, sono morto di caldo.
Guarda le cosce, guarda le caldo. Emilio, dammi
allora, sarà così per tutta la stagione? Però è morto adesso. Luglio resterà a rischio per altre ondate di calore. Agosto avrà probabilmente un tempo più instabile, ma credo di poter escludere che sarà mite. Lo dice il meteorologo del CNR, Giulio Betti, sempre sulla stampa. Quindi avremo probabilmente una situazione analoga a quella degli anni scorsi, cioè un giugno-luglio molto caldi e un agosto
Barzotto.
Ma perché questo? Perché ovviamente il caldo si sta spostando e anche questo agosto mitologico in cui si chiude tutto. Finito. Dobbiamo un po' rivedere le cose, perché ragazzi
forse bisognerebbe chiudere a luglio.
Anche perché
io mando un abbraccio, sì, l'altro giorno ho beccato sul raccordo.
Che beccato sul raccordo?
Degli operai che stavano lavorando con l'asfalto. Io ti giuro, volevo scendere per abbracciarli perché una sofferenza in volto.
Sì, abbracci pure, già sudano.
Abbraccia. Allora attenzione, perché Meloni non vuole alimentare lo scontro con Trump. Ha detto vabbè, mo basta. Ho detto quello che dovevo dire, adesso basta.
Un video meraviglioso su TikTok del tipo un falò di confronto tra Meloni e Trump.
Fatto con la I, perfetto. Sì,
è perfetto, meraviglioso.
Beh, bellissimo, queste cose mi fanno impazzire. Comunque, l'Iran smentisce Trump su tutta la linea, alla grande.
Dai,
bellissimo che Trump dice cose. Ormai il trend è questo qua, indipendentemente da quello che, dal contenuto, sì, di quello, bravo, che viene comunicato.
Qualsiasi cosa, sì.
Il trend è questo: Trump dice cose e l'Iran dice il contrario. L'Iran smentisce.
Secondo me l'Iran lo fa apposta per delegittimarlo completamente.
Per divertirsi. Cioè, allora, è un modo. La cosa bella qual è? Che lui dice una notizia falsa. Darlo. Cioè, lui dice: gli ispettori dell'agenzia l'energia atomica torneranno in Iran. Notizia falsa. L'Iran dice: non è vero, non ci sono piani su lei. Trump nervoso ribatte: notizia falsa.
Ma quale?
Ma secondo, allora, in questa situazione ti posso dire che secondo me lui c'ha ragione.
Ha ragione.
Cioè, secondo
ragione.
Me è lui che, bravo, dice la verità, però l'Iran dice il contrario per dargli fastidio e per delegittimare.
Dice la verità. Teheran gli ha ricordato: Hormuz è gestito da noi. Rubio a quel punto tuona. Che buffonata, ragazzi. Che cosa incredibilmente imbarazzante. Nessun paese può imporre pedaggi in acque internazionali. Il capo negoziatore Ghalibaf gli ha risposto: le norme saranno rispettate, ma la gestione non tornerà più a essere quella di prima. Cioè, forse si parla di un pedaggio mascherato, ovvero le navi pagheranno servizi di navigazione, pure, protezione o altro che saranno forniti. Hanno fatto un pasticcio, dai, incredibile, sì, e gli hanno fatto il più grande regalo che gli potessero fare.
Sì, sì,
il regime sta ancora là. Sì, peccano 300 miliardi,
fanno
pagare i pedaggi mascherati, hanno il controllo dello stretto che possono utilizzare come spauracchio per eventuali questioni future. A questo punto tocca invaderli e ammazzarli tutti. C'ha ragione Trump, non c'è altro per
no, forse bisogna, ragazzi, ci abbiamo
bisognerebbe togliere Trump, forse no.
Basta, ci facciamo prima, no? Facciamo prima a rimuovere Trump,
dire, se proprio dobbiamo invadere qualcuno.
Zelensky accusa Lukashenko. Il presidente Zelensky ha accusato la Bielorussia di aver installato 4 ripetitori vicino al confine in modo da assicurare le comunicazioni fra i droni che bombardano l'Ucraina e le basi in Russia. Hanno una settimana di tempo, devono smantellare i ripetitori. Se non lo farà Lukashenko, lo faremo noi. Minaccia che verrà discussa tra Putin e Lukashenko. Oggi stesso li avremo ospiti noi in collegamento Zoom. Sì. Collegamento su Zoom, naturalmente. Vabbè, intanto processo Regeni, chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per gli imputati che avrebbero rapito, sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano. La richiesta del procuratore aggiunto con la IOC del capo dei magistrati romani Lovoi è arrivata dopo una requisitoria di 8 ore che si è chiusa con la frase: verità e giustizia per Giulio Regeni. Vedremo se arriveranno questa... intanto dopo un mese sono stati liberati i 2 italiani della flottiglia, Dina Alberizzi e Domenico Centrone, 2 attivisti della flottiglia di terra detenuti in Libia da un mese. Insieme a loro è stato affidato al nostro console a Bengasi anche Mattias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana, lo ha annunciato Antonio Tajani. Quindi questa è la situazione. Oh, intanto invece sul caso Mari, che accennavamo prima, Teresa Ciabatti ha rotto il silenzio. Ha rotto il silenzio dicendo: alcuni giorni fa ho assistito e poi preso parte a una conversazione. L'oggetto della conversazione era Michela Murgia, il suo corpo. Non c'è stato alcun litigio furioso fra me e Michele Mari, ma un confronto diretto di idee profondamente diverse. In seguito Mari si è scusato dicendo che non era sua intenzione ferirmi. Punto. Forse ora si metterà fine alle congetture di questi giorni sulle polemiche che hanno investito il premio Strega. Vedremo se si metterà fine o non si metterà fine. Questo lo decideremo più tardi. Intanto arrivano i Talking Heads con Road to Nowhere.
Radio Rock Podcast.
Oasis con Samba e Seba. Veniamo al giochino di ieri, oggi. Veniamo ai mondiali, quello che è avvenuto nella giornata di ieri.
Gusto.
Abbiamo detto, noi faremo dei pronostici. Allora, beccherà un punto chi di noi quattro azzeccherà il risultato inteso come 1x2, diciamo così, come vittoria, pareggio, sconfitta di una delle due squadre, insomma il pareggio fra le due squadre, ma prenderà 3 punti nel caso azzecchi il risultato preciso. Sì, esatto. Partiamo da Portogallo Uzbekistan. Allora, Alessandro ha detto 3-0 per il Portogallo, Martina 3-1 per il Portogallo, Maurizio 2-0 per il Portogallo e io 2-1 per il Portogallo. Abbiamo dato tutti la vittoria del Portogallo, prendiamo tutti un punto, ma nessuno ha beccato il risultato preciso, che è di stato di 5-0 con doppietta di Cristiano Ronaldo, che diventa il primo giocatore a segnare in 6 mondiali diversi. Copertina, uomo, mamma copertina, mia, doppietta, nuovo record mondiale. 6 mondiali, ragazzi, mamma, i mondiali si tengono ogni 4 anni, 6x4, 24. Fate un po' di calcoli. Allora, quindi siamo a un punto tutti quanti.
Buono. Poi,
passiamo a Inghilterra-Ghana. Questa è una sorpresa, ragazzi. Inghilterra-Ghana è finita 0-0. Cosa hanno detto i nostri amici? Maurizio ha detto 2-1 per l'Inghilterra, sbagliato. Martina 3-0 per l'Inghilterra, sbagliato. Emilio 2-0 per l'Inghilterra. E Alessandro invece azzecca il pronostico 1-1. Non hai azzeccato il risultato, però becchi un punto e noi 0. Quindi Alessandro 2 e noi tutti a 1. Attenzione a quello che accade fra poco. Abbiamo Panama-Croazia. Tanto su Inghilterra-Ghana, ragazzi, dominio inglese nel possesso, dominio inglese nelle occasioni, ma Ghana resiste e porta a casa un punto pesantissimo in ottica sia personale ma anche nei confronti della Inghilterra, che resta apertissimo in quel gruppo. Inghilterra 4 punti, Ghana 4, Croazia 3, Panama 0. Con l'ultima giornata che sarà decisiva. Panama-Croazia, attenzione, Panama-Croazia. Vediamo cosa abbiamo detto. Allora, Martina diceva 1-1. Maurizio ha detto 2-0 per la Panama-Croazia. Maurizio ha detto 2-0 per la Croazia. Alessandro 3-0 per la Croazia. Emilio 1-0 per la Croazia. Quindi Emilio azzecca il risultato giusto e becca 3 punti. Attenzione, Panama-Croazia 1-0 per la Croazia, gol decisivo di Budimir. Panama eliminato matematicamente, Croazia ancora viva. E vediamo l'ultima partita, che è Colombia-Congo. Ultima partita di ieri, Colombia-Congo. Maurizio dice 2-1 per la Colombia, Alessandro 3-1 per la Colombia, Martina 2-0 per la Colombia, Emilio 1-0 per la Colombia ed Emilio azzecca anche.
Lucio, c'è più culo che anima.
Azzecco il risultato esatto.
Io ho fatto 3-6 una 7.
Bravo.
Io mi fermo a 5.
Ma che 5? No, a 2. Tu 2 hai fatto.
Io a 1 e Martina 1.
Risultato esatto.
Bravo.
Guarda come ci provo.
Ho segnato
la classifica è la seguente. Emilio 7, Alessandro 2, Martina 1, Maurizio 1. Questo è il risultato.
Ti posso dire, Colombia-Congo, rispetto alla mia preparazione calcistica, uno per me
è una vittoria. Allora, Colombia-Congo era l'ultima partita del programma, va considerata per il riepilogo finale della giornata, con l'Uzbekistan praticamente fuori dopo il pesante KO con il Portogallo, la Croazia che celebra le 200 presenze di Modric con una vittoria fondamentale sul gruppo L, avevo detto, vabbè, diciamo tutto abbastanza chiaro. E quindi questa è la situazione. Vediamo le partite di oggi invece, che sono 6, ragazzi, quindi tocca per fortuna non c'è Martina, quindi facciamo prima. Martina purtroppo rimane al palo perché
che noi scriviamo e...
non ci interessa niente,
insomma, è troppo comodo così. Allora, Svizzera-Canada. Svizzera-Canada, vai, partiamo con Maurizio. Svizzera-Canada. Sarà complicata, eh?
Eh sì, perché
Svizzera-Canada è complicata.
Valla a sapere, Canada è grande, la Svizzera è piccola.
Vabbè, che cazzo ordi?
No, io su qualcosa mi dovrò basare, non conosco i nazionali, non conosco
Maurizio,
i giocatori.
Svizzera-Canada, vai.
Boh, a me viene la Svizzera 1-0.
1-0 per la Svizzera. Ci può stare. Sentiamo Alessandro, Svizzera-Canada. Banna veloci che sono 6 partite, se no stiamo qui in un mese. Vai, Svizzera-Canada.
1-1.
Pure io dico 1-1, posso dire, no?
Certo.
1-1 pure io. Allora, 1-1 Emilio, 1-1 Alessandro. Bene, passiamo a Bosnia-Erzegovina-Qatar. Bosnia-Erzegovina-Qatar. Vai, Alessandro.
3-0 Bosnia.
Attenzione, tu dici questo? Bosnia-Qatar 3-0 sì. Bosnia? Molto bene, vai.
Avrei voluto dire anch'io, a questo punto dico 2-0.
Puoi dire la stessa cosa?
No, 2-0 dico.
Allora, Maurizio...
O dice, hai copiato.
Maurizio 2-0, io pure dico 2-0. Emilio 2-0.
Ah, hai copiato, a copione.
La cosa incredibile. E Ale 3-0.
Okay. 3-0.
Mi sa che è azzeccato te.
Segna pure Ale Ibegovic.
Marocco-Haiti. Oh, se qualcuno di voi vuole partecipare lo scriva, perché...
No, ma si gioca?
Eh sì, regaliamo.
Ma dice che quell'altro se ne sono Haiti.
Dai,
si gioca.
Marocco, Haiti, Mauri.
Schifo. 2-0 Marocco.
Allora, aspetta, Maurizio, Alessandro, parti tu Maurizio.
Anch'io 2-0 Marocco.
2-0 Marocco?
Sì.
Allora io metto risultato a sorpresa. Tu dici 2-0 Marocco? Io dico...
Il risultato per Haiti?
No, Haiti no. Io metto 1-0 Marocco. 1-0 Marocco.
Aia.
Scozia-Brasile, attenzione, Scozia-Brasile.
Bello.
Scozia-Brasile.
Il cuore mi porta
io
in
dico,
Scozia.
Io dico 0-1 Brasile. Vai, Ale.
2-1 Brasile.
2-1 Brasile,
sì,
tu dici?
Segna Neymar.
Eh sì, che forse gioca, non si sa. Vai,
0-2 Brasile.
Allora, Maurizio, 0-2 Brasile?
Sì.
Ah, quindi tu addirittura il cuore ti porta, però...
fuori mi porta in Scozia.
Sudafrica, Corea del Sud. Sudafrica, Corea del Sud.
Lo so.
Che vuol dire lo so?
No, è che...
lo so.
Sudafrica, Corea del Sud, vai.
Ma perché sempre primo io?
Allora vado io. Sudafrica, Corea del Sud.
Corea.
Ma voglio giocare. Sì, ma gioco 0-2. 0-2. Sudafrica, Corea 0-2. Alessandro.
C'hai ragione, però dico possibile che non fanno manco un gol tutto il mondiale. Facciamo un 1-2. Cioè 1-2. Vince tu, Corea. Ma...
Bravo, bravo. Hai fatto meglio te. Vai, Maurizio.
0-2 pure io.
0-2, ok, abbiamo finito. Vediamo domani che
cazzo domani succede. Quello che succede.
Ah no, ne manca uno, scusa. Repubblica Ceca-Messico.
Ah, bravo.
Repubblica Ceca-Messico. Ah, Alessandro.
Allora, Repubblica Ceca-Messico. Il Messico è già andato praticamente. Diciamo che secondo me lì c'è il sorpresone. Repubblica 1-1.
Attenzione, 1-1. Io dico 2-2. Guarda che te dico. 2-2. Maurizio? Repubblica Ceca-Messico?
1-2. Chi è?
Cioè, quindi vince il Messico.
Ma ti dirò.
Ti dirò. Radio Rock Podcast. Sai che ho deciso, ragazzi, che loro... Allora, noi abbiamo dato i nostri pronostici, no? Per le sei partite di oggi che andranno in... delle squadre che andranno in campo alle ore 21, alle ore 00 e alle ore 3 del mattino, ora italiana. Però possono partecipare anche i nostri ascoltatori. Allora, prendete una partita di oggi, se vi va, tra quelle che abbiamo nominato. Dateci il vostro pronostico. Allora, se azzeccate il risultato tipo 1x2, vi facciamo scegliere una canzone domani, qualunque canzone.
Bello.
Se azzeccate il risultato esatto, vi facciamo scegliere tre canzoni.
Mazza.
Tre canzoni, qualunque, una tripletta praticamente per voi.
Dai.
Vabbè, non è un brutto
ottimo
premio.
Ottimo premio.
È un ottimo premio.
Forza,
ripeto le partite, che sono Svizzera-Canada, Bosnia-Erzegovina-Qatar, Marocco-Haiti, Scozia-Brasile, Sudafrica-Corea e Repubblica Ceca-Messico. Se qualcuno di voi vuole provare, noi ci segniamo tutto e poi chi azzecca domani lo accontentiamo. Assolutamente sì. Noi, Radio Rock, The Rock Show.
Che cosa c'ha in contrario?
Fammi capire come segni tutto.
Me lo scrivo.
Ma adesso arriva. Scusa,
adesso arriva il signore
e ti dice, che ne so, quello contro quella 2-1.
Lo segniamo.
Ci voglio a scrivere. Che di solito scrivono, so, 400.
E che ci vuole?
Minimo.
Buongiorno Maurizio, Alessandro,
Gatone,
Emilio Pappagallo,
Gatone.
Cara Carona Martina.
Non c'è Martina.
Carona Martina.
Vabbè, non c'è. Ai baci.
I bacetti.
I bacetti a Martina. Che è qua? Che
stavo mangiando gambero anche ieri. Aveva mangiato gamberone.
Buono.
Il gamberone.
Sulla idea del ponte o il tunnel. Sì, sì. Il tunnel sarebbe bellissimo.
È bello
anche che attraverso
senti così, ma lui
la Sardegna e della Sardegna all'entroterra dell'altra parte dell'Italia. Ciao, buona
perché
idea,
non
buona
fare buona idea? Perché non fare un tunnel che va da
Civitavecchia?
No, Maurizio.
No.
Un tunnel che va da Civitavecchia. Villa San Giovanni a Messina e poi riparte e va, che ne so, da Trapani a Cagliari e poi se ne riparte e va da Sassari alla Liguria e quindi
facile,
unisce tutta Italia e poi a sto punto ne facciamo uno pure da Trieste in giù. che va giù fino alla Puglia, no? Vogliamo fare dal Gargano al Gargano. Vai, sentiamo chi c'è, Mauri.
E me tutte queste cose, intelligenza artificiale, non gli aveva detto a questi investitori.
Ah, questa no, questa è una brutta, questa è una cosa proprio pesante. Vai.
Ma no, non parliamo del paleoliche, per favore, per favore.
Per favore.
Sono una gran cagata quelle cose lì, una gran cagata pazzesca. Vanno a inquinare anche loro.
Certo.
Ma non l'inquinamento da smog, l'inquinamento sonoro, laddove la vegetazione, gli animali, eccetera. Non stanno più in quelle zone lì.
scappa.
Lo so, ci salviamo, ragazzi. Allora, l'idea del tunnel, inizierò a studiarmela. La risposta: non riusciamo a fare un ponte, figuriamoci un tunnel, non è un atteggiamento costruttivo. Vabbè, studiamoci il tunnel, che te lo dico. Cioè, dopo un anno di Aldair cuore giallo rosso, il cuore diporta verso la Scozia. Mauri. Dopo un anno.
No, aspetta,
di Aldair...
sia chiaro. Io lì sono andato per il prossimo del Brasile per una questione di analisi di forze in campo.
Certo.
Il quale avrebbe detto Scotland.
No, mai. Brasile.
Mai, Brasile.
Allora, occhio che il direttore vi sta facendo la supercazzola. Ci scrivono: i futuristici tunnel per avvicinare la Sardegna e anche a Milano ci hanno già pensato di fare un tunnel che colleghi la Sardegna con Milano.
Da dove passa?
Passa sotto. Se può fare il tunnel sotto il mare, può farlo anche sotto la terra, no? Parte dalla Sardegna e arriva direttamente a Milano.
Maurizio, dacci dei risultati che mi arriva da giocare al picchetto.
L'abbiamo dati, allora, l'abbiamo appena dati.
Però la distanza del
tunnel
si è segnato
tra l'Inghilterra e la Francia è di 50 km di cui 39 sott'acqua.
Devo stretto sulla cosa, sono 3
km. La Sardegna a terraferma sono 188
km. Ma chi se ne frega dalla Sardegna, scusa, io sto parlando del ponte sullo stretto.
Giappone ha detto Sardegna.
Silenzio. Allora Silvia dice: col giochino di ieri speravo intendessi le bestemmie. Certo, le bestemmie. Le bestemmie che tiriamo se non azzecchiamo il risultato. Allora, anche qui si fa il anche Piero fa il fantamondiale. Buongiorno dottori, attenzione a chi prende a Tiburtina verso direzione Verano. Mia moglie Donatella sarà andata a lavoro per la prima volta con la macchina. Io vi ho avvisati. No, dai, che dici così, cattivo, dai, esatto. Donatella.
È sessismo o non è sessismo?
In assenza della Italia, forza Croazia, secondo Luca. Ti fa la Croazia. Vabbè, ognuno poi ti fa quello che gli pare. Anzi, ditecelo, se avete una nazionale di riferimento, visto che non c'è l'Italia, facciamo un piccolo sondaggio, una piccola statistica. Radio Rock Podcast. Call me little sunshine. È tanto meno male che siete arrivati voi a elaborare un tunnel sullo stretto, scrive un ascoltatore.
Siamo qui anche per questo.
Una seggiovia che parta da Mazara del Vallo e arrivi a Courmayeur. A me non è male, una bella soggiovia. Soggiovia.
Mille chilometri in soggiovia.
Allora, buongiorno amici di Radio Rock. In pieno mondiale, Didier Deschamps è tornato in Francia. Sì, perché è morta la mamma. Quindi non sarà presente alla partita Francia-Norvegia, in quanto sarà ai funerali della mamma. Ha fatto bene o non ha fatto bene andare ai funerali
della
mamma?
C'è un'altra grande querela anche con quel giocatore del Belgio che ha detto: se nasce mia figlia io vado a mia figlia. E c'è chi ha detto: ma come, il mondiale, certe cose
ci saranno altri mondiali, ci saranno altri.
Io penso
è questione di priorità nella vita, no?
Come si fa a preferire?
Io vado al funerale di mia madre, non vado alla partita del mondiale, oppure viceversa, vado alla partita del mondiale, non vado al funerale di mia madre. Cioè, ci sono delle priorità nella
oppure
vita.
Ancora non vado a nessuna delle due
è
parti.
È una persona spregevole per essere andata al funerale la mamma, oppure era spregevole la mamma e quindi non meritava che lui andasse al funerale, oppure è spregevole la partita di calcio,
e allora tanto vale andar via.
Insomma, valutiamo, no?
E decidiamo
noi. Intanto la squadra del cuore, i calciatori dell'Iran, scrive Sara, nonostante tutto portano messaggi di pace. Avete letto?
Sì, bello, un biglietto bellissimo
per ringraziare il pubblico, gli addetti ai lavori, il team Melli. Tra l'altro sti poracci, lo sai che non possono stare negli Stati Uniti, quindi praticamente sono costretti a soggiornare in Messico e a spostarsi negli Stati Uniti, e poi la cattiveria di avergli fatto fare le gare negli Stati Uniti, cattiveria tra virgolette, nel senso che non è stato deciso a tavolino, però nel sorteggio non sono venuti fuori che fanno le gare negli Stati Uniti, però negli Stati Uniti non li fanno stare, quindi li fanno andare in Messico e spostarsi solo per le gare, quindi partono già con uno svantaggio, no? Legato al fatto che si devono spostare. Lasciano questo bigliettino negli spogliatoi perché si sposteranno da Los Angeles e quindi dall'antica Persia di migliaia di anni fa all'Iran civile di oggi. Lo spirito iraniano resta vivo e saldo. Siamo venuti qui a Los Angeles con orgoglio, abbiamo giocato con onore e ce ne andiamo con dignità. Grazie a Los Angeles per la tua ospitalità e grazie a ogni cittadino iraniano che ha dato il suo cuore, la sua voce, la sua anima per l'Iran in questi 180 minuti. E la pace, il rispetto e l'amicizia prevalgano tra tutte le nazioni. Mi sembra anche un messaggio positivo, insomma, bello. Da mandare. Bastava che gli dicessero che la mamma fosse morta il giorno dopo la partita, cioè gli potevano. Però poi si perdeva i funerali. Vabbè, tecnici funerari. Un po' come la storia di una festa esagerata di Vincenzo Salemme, no? Sì. Cioè, me lo potevi dire il giorno.
Ma non la potevano mettere in frigo? Il
giorno dopo.
Che altro The Shop non c'era quando la madre è morta.
No, tra l'altro posso dire una cosa: anche il brutto, il gusto, brutto gusto di questa signora di morire proprio durante i mondiali. Voglio dire, poteva aspettare, cioè,
aspetta
un pochino.
Me, stavo pensando pure io. Erano finiti,
proprio, oppure prima.
Anticipa, bravo. Esatto.
No,
esatto.
Proprio allora voglio male a sto figliolo. Allora,
comunque,
no?
Pare lui si è fatto Duchamp e è partito.
Radio Rock Podcast.
Allora, 8 e 47 minuti. Tra poco ripartiamo con i Mister Mister. Intanto, però, c'è un amico che ci è passato a trovare che dirà la sua. Dirà la sua. Come dire, in modo assolutamente
sul tabellino
incontro...
marcatori dei mondiali,
assolutamente sì, ci ha proprio chiamato, ci tiene ad intervenire,
lui c'ha le dritte,
e quindi noi a questo punto gli lasciamo la parola al dottor Roberto Goll. Radio Rock Promotion di Studio Goll. Buongiorno Roberto, come stai, come va?
Ragazzi, buongiorno, molto bene, voi?
Ma tu sei riuscito a seguire i mondiali? Io non sto seguendo niente, perché qui sei partita a notte, sono 200.000 partite, forse quando si andrà nella fase un pochino più... Ma così non ho visto, ma molto
poco. Un quarto d'ora probabilmente.
Infatti,
tutto.
Non riusciamo a...
partite poco interessanti, in orari poco improbabili.
Ti faccio una domanda a bruciapelo per vedere dove sei settato.
Sì.
Brasile-Scozia, risultato... e marcatori, vai,
vediamo, addirittura pure i marcatori.
No, marcatori no, scusa,
idea.
Ah, ok,
vabbè, risulta manco si sono qualificati ai mondiali,
non sono qualificati, è un amichevole, è un amichevole, è un amichevole. Allora, senti, caro Roberto, tanto...
Ma gioca ancora Aldair, peraltro, no?
Allora, sì, come no. Aldair, cuore,
cioè, cuore giallorosso.
Sarà in campo con la Scozia, però, incredibilmente.
Cosa mazza.
insomma, sarebbe divertente. Allora, intanto, signori, qui ci sono delle curiosità da parte dei nostri ascoltatori per il dottore Roberto Goll.
Infatti è il dottor Goll per i nostri ascoltatori.
Esatto, e anche viceversa, naturalmente. Allora, Studio Goll è in piazza dell'Alberone 31, c'è un comodo parcheggio convenzionato, è il dentista dei bambini, è sul sito studiocall.com, 06789346 è il numero di telefono, WhatsApp al 334-840-7923. Ma partiamo con le domande.
Bene,
prima domanda.
Buona giornata a tutti.
Allora, la prima domanda è questa: in caso di problemi ossei, signori, problemi ossei, si può risolvere con l'integrazione? Ah, o serve un vostro intervento?
No, ragazzi, si parla di integratori, la risposta è assolutissimamente no.
Ah, ecco.
Proprio no.
Davvero?
No, punto. Se quindi se c'è...
quindi bisogna fare per forza l'innesto?
L'intervento.
Sì, si chiama regenerazione, bone regeneration, regenerazione ossea.
Ai, quindi non è niente integratori, cose, strumenti.
Ai.
Che sta cosa.
Ma insomma, proprio no. Mi piace per i farmacisti in questo senso, ma purtroppo no.
Tu te la senti di.
Questo mi pare chiaro, dottor Goll, due punti, farmacisti e tutto magna magna.
No, insomma.
Ma d'altronde è una guerra di lobby. La lobby, giusto. La religione contro la lobby dei farmacisti.
C'hai ragione. Allora, c'è una ragazza, una nostra ascoltatrice, che è una persona molto attenta, così sostiene, all'igiene dentale, ma soffre da sempre di carie. Si sono cariati tutti i denti, praticamente, uno alla volta. Esiste una predisposizione al di là del prendersi cura dei propri denti in modo accurato, dottore Roberto?
Posto che secondo me non è vero che se ne prende cura, secondo me è una zozzona. Però ora, al di là di questo, qualche piccola predisposizione genetica c'è, nel senso che potresti avere uno smalto un po' meno mineralizzato e quindi va incontro più facilmente a demineralizzazione e quindi a carie. Sì, potrebbe essere, ma non utilizzarla come scusa. Potrebbe essere che avete poca saliva e la saliva serve per tamponare gli acidi, ma pure questo non utilizzarla come scusa. E mi fermerei tendenzialmente qui, non aggiungerei altro, onestamente.
Quindi tu dici dici il resto, poi sono alibi, diciamo, no, che uno si può costruire per magari poi
i
sai
solchi dei molari, pure potrebbe essere, sai, quando c'hai i solchi dei molari troppo profondi è più difficile andare a pulire in quelle zone, ma insomma, ripeto, scuse.
Ma quando tu vai dall'igienista allo Studio Goll, per esempio, ti insegnano anche una cosa importante, sì, no? Non ti regalano il pesce, ti insegnano a pescare e ti insegnano come lavarti i denti per bene, perché ci sono delle cose che uno sbaglia costantemente. Ma questo pure, Roberto, può dar luogo, se non lavati correttamente o spazzolati correttamente i denti, può dar luogo a delle carie? in attesa, imprevedibile.
No, questa è una domanda quasi quasi opportuna e adeguata.
Tra quasi.
Se non ti spazzo di benedenti potresti andare incontro più facilmente a cari, ma il concetto è lo stesso di prima. Se non sei attento all'igiene, o perché sei un zozzone, o perché non sei attento con lo spazzolino, il risultato è lo stesso.
Oh, tra l'altro vi voglio dire che allo Studio Gol, quando sono andato a fare l'igiene, mi ha dato un trick per pulirlo con lo spazzolino elettrico, un trick mandibolare che si fa quando vai a lavare dietro, mi ha fatto capire esattamente dove mettere e che movimento fare con il morso per arrivare in zone nelle quali difficilmente si arriva. Quindi è vero che ti danno delle indicazioni molto utili.
Bene, bene.
Torni pure a giorni.
Sì, esatto.
Attenzione, attenzione.
Tra qualche giorno.
Sì. Non diremo il giorno e l'ora perché altrimenti sarà preso d'assalto lo Studio Gol
domenica
esattamente, perché Tirocchi ha così tanto paura di essere poi preso d'assalto dai fan che si fa aprire lo studio domenica per solo per sé.
E non si fa aprire solo lo studio.
Allora Maurizio, ci sta tutto il giorno.
Anche la bocca.
Tutto il giorno, prego.
No, Robby, non c'entra nulla, però volevo dirti, posso mandarti le mie analisi del sangue per vantarmi? Che l'ho fatta e mi hanno dato i risultati.
Perfette? Azotania magnifica.
No, mi voglio vantare con un medico, ecco.
Ma lui te trova qualcosa, qualche patologia da trovare, non ti preoccupare. Allora, grazie al dottore Roberto Coll, che insomma aspettiamo qui alla prossima. Intanto ricordo il numero di WhatsApp per entrare in contatto velocemente con lo Studio Coll, 334-840-7923. Grazie Roberto,
ciao,
alla prossima.
Roberto.
Ciao, 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 ciao.
Radio Rock Podcast.
Rap con Orange Crush. Allora, vediamo un po', 3899-106-600, vai.
Oh, mazza che stronzo, oh. Durano 20 giorni i mondiali, oh. Tu io sta sempre a casa. Vero. Cazzo, 20 giorni, oh.
Allora, qualcuno giustamente ci dice anche questo, Stefano.
Ma tu pensa se io dicevo, non già mi immagino la scena. Oh, ho vinto i mondiali, vado a chiamare mia madre. Ma tu cazzo vado a sciampo, ma lascia perdere.
Questo lo so.
Però, sarebbe stato tipo, chiamo mamma.
Sì, sarebbe.
No, lascia perdere Didier. Non chiamarla.
È come quella cosa lì del chi c'ha la mamma mia faccia un passo avanti, no? Dove cazzo vai a sciampo? Vabbè, la roba di questo genere.
No, allora di chi è che ci ascolta sempre, si gioca con te, si ride di te.
Allora, dal popolo iraniano, lezioni continue di civiltà a chi si crede superiore. Ci scrivono lezioni continue di civiltà a chi si siede.
Io non esagererei neanche nell'altro caso.
Di superiorità, di civiltà.
No, lezioni di civiltà le prendiamo.
È bello questo, no?
Ah no, dal loro nazionale, sì, mo' pensavo si riferisse... No, i ragazzi... Credo. Tra l'altro, tu dicevi, sfortunati e messi nelle condizioni molto sfavorevoli. Non solo, si sono dovuti anche subire, una volta arrivati, delle critiche da altri iraniani, sì, perché secondo loro i calciatori erano fiancheggiatori del regime. Quindi questa spedizione calcistica sta subendo veramente una cosa che doveva essere un sogno, in realtà...
Ragazzi, leggo che nel 2025 sono calati drasticamente gli scioperi. Allora, ci sono stati 1020 scioperi dal lavoro nel 2025, il 5,5% in meno rispetto al 2024 e il 10% in meno, Maurizio, tu che critichi sempre il nostro governo,
caro Maurizio,
rispetto agli ultimi 3 anni. La riduzione non riguarda solo l'attuazione finale dello sciopero, ma anche l'iniziativa conflittuale a monte, anche se il calo delle proclamazioni totali è stato più contenuto del calo delle effettuazioni reali. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale, questi rappresentano il 72,5% delle astensioni totali, quindi si sciopera molto più localmente che in modo nazionale. Allo stesso tempo la relazione annuale della Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali registra il raddoppiamento degli scioperi generali, che sono saliti da 17 a 33. Ma intanto sabato c'è sciopero dei taxi.
Bene.
Sciopero dei taxi a Roma sabato, si fermano per protestare contro le dilaganti forme di abusivismo che oramai da troppo tempo avanzano nel comparto del trasporto pubblico non di linea, nel disinteresse dell'amministrazione capitolina, dicono gli amici taxisti. Da più di 4 anni attendiamo dal sindaco Gualtieri e dall'assessore alla mobilità Patanè o viceversa misure concrete per contrastare un fenomeno che danneggia utenti e operatori regolari. Oggi nulla è stato fatto. Oh, attenzione ragazzi, perché vi ricordate quella storia dei siti porno a proposito dei tassisti, no?
Sì.
E degli scioperi.
Che link è?
Tassisti, scioperi, siti porno. Cioè, tassista sciopera, cosa fa se sciopera?
No,
rimane a casa e guarda il sito porno.
Certo,
allora, praticamente hanno fatto questa delibera per la verifica dell'età, te la ricordi?
Sì.
Bene, è un flop. Stando alla G-Com, le piattaforme avrebbero dovuto dotarsi di sistemi di verifica dell'età, pena multe fino a 250.000 euro, oscuramento del sito. Eppure tutte le società con sede all'estero, la gran parte, hanno fatto ricorso per inosservanza delle regole UE sul paese d'origine. Così siti come Pornhub, YouPorn e RedTube, che hanno sede in Lussemburgo, dalla delibera della, G-Com se ne fottono.
Quindi,
così migliaia di minori continuano indisturbati a visionare materiale porno semplicemente dichiarandosi maggiorenni nella schermata iniziale. Ricordiamo, stando a una ricerca del CNR, l'uso precoce, leggo sulla stampa, e intensivo di pornografia online in Italia riguarda il 46% dei ragazzi e l'8% delle ragazze, secondo
comunque
questa
c'è stabilità. Sempre un'altra roba, in attesa che qualcuno prenda delle decisioni, che però ricordatevi sempre, cari genitori, che sui telefoni dei vostri figli, sui smartphone, ma anche sui PC, voi potete mettere degli strumenti sì, che disinnescano determinate cose. Si può fare. Applicate,
poi bisogna un po' controllare, no?
E poi stategli dietro.
A lanciare l'allarme è stato il presidente del telefono azzurro Caffo. C'è una facilità di usare il proprio corpo per riprese che sono alla base del grooming, cioè del cosiddetto adescamento dei minorenni.
Esatto.
Con adulti che contattano bambini e giovanissimi con comportamenti predatori e una volta entrati in possesso di immagini con ricatti e minacce di informare i genitori, seguono autolesionismo e comportamenti suicidari. Poi chiamano noi, telefono azzurro, perché hanno paura di chiedere aiuto ai genitori. Il sexting è cresciuto tantissimo. Bisogna stare attenti, bisogna monitorare,
bisogna fare
il mestiere dei genitori.
Esatto, sui telefoni e bloccarlo per quello che potete. Poi l'altra info è, da adolescenti, ora invito tutti i nostri amici a essere un attimo sinceri, siamo tutti andati alla ricerca del materiale pornografico, ok? Certo, era più difficile, era solo cartaceo, bisognava mandare il coraggioso in edicola, come vi pare a voi, però non è una roba che si può azzerare. Ma per quello che riguarda l'informatica, voi potete intervenire con il controllo degli strumenti che utilizzano. Per il resto, forse è anche sano che un ragazzo si adoperi per cercare un giornale porno, ok? Detto ciò, esercitate, cioè ci sono proprio delle applicazioni, voi nei telefoni potete mettere degli alert, delle robe che escludono la possibilità di frequentare determinate pagine, per esempio.
Sì, poi dipende sempre, parliamo di minori, dipende sempre pure che età abbiamo, perché
tra l'altro,
la facilità
14, 17,
insomma,
cioè,
la facilità è
sono
anche,
universi diversi,
purtroppo estrema rispetto a dei ragazzi che hanno il telefono in mano già a 12 anni, a 13 anni.
Ecco, insomma, magari riflettiamo anche su quello, cerchiamo di capire se è utile che si abbia un telefono personale già dai 12-13 anni, magari invece spostarlo, oppure se gli viene dato un telefono gli dovete dare tipo quello dei vecchi.
Buongiorno ragazzi,
potete fare chiamate e basta.
Piccola provocazione.
Provocazione,
perché noi facciamo un problema di accesso al porno quando anche questo alla fin fine è un problema educativo? Nel senso, molto spesso in giovane età ci si avvicina al porno anche per curiosità, per scoprire delle cose di cui si è sentito parlare ma che non ci sono state spiegate. Quindi
dicendo,
perché non introdurre appunto un'adeguata educazione sessuale a scuola, così quel tipo di curiosità non c'è, e quindi probabilmente il bambino, il ragazzino non sentirà la necessità di accedere al porno perché ha già un accesso a quel tipo
bene,
di risposte.
La provocazione di Silvia, rispondiamo fra poco. Grazie Silvia.
Viene fornito in una modalità sensibile per quelle che sono i suoi strumenti.
Certo. Grazie Silvia.
Radio Rock Podcast.
Blue Orchid, loro sono i White Stripes. Molto bene, vediamo un po' ancora che c'è. Dai, vediamo.
Voglio dire, con il porno sopperiscono un vuoto che noi creiamo e che continuiamo a voler creare.
In parte è così. In parte è così.
Infatti è una riflessione assolutamente da fare. Tra l'altro è anche molto logica, tra l'altro è anche molto verificabile, è qualcosa di tangibile e reale.
Sì, Mauri.
Il fatto è che io penso che con la proibizione poi alla fine si raggiunge poco. È stato sempre nel periodo del proibizionismo in America, si beveva più di quanto si bevesse prima, per cui
aggiungi anche quell'elettricità del
in
proibito
più.
No, del
tanto più che abbiamo mezzi tecnologici che poi comunque fanno sì che la cosa possa essere aggirata, per cui penso che l'educazione e magari come diceva Alessandro anche l'approccio in maniera un po' più non lo so, di vegliare di più sui nostri ragazzi, forse.
Bene, allora Maria Luisa scrive: parliamo dei porno domani con Martina, visto che sa solo di questo e della caccia. Attenzione, l'affondo durissimo di Maria Luisa nei confronti di Martina.
Questo è un profondo giacchino.
Si occupa solo di porno e di caccia, o di caccia al porno, o di porno alla caccia.
Che bello.
O di porno con i cacciatori.
Caccia, potrebbe essere una categoria del porno.
O con gli animali, naturalmente.
Maria Luisa, però, non la conosce bene Martina, per dire una cosa del genere.
E invece la conosce bene perché pensa è la zia. Quindi la conosce molto bene.
Penso che Maria Luisa
è la nipote,
zia Maria Luisa.
Una provocazione. Attenzione. È mia zia, Maurizio. Non ti permettere di
Maria Luisa è tua zia?
Mia zia è tua
zia. È tua zia?
È mia zia.
Io chi è la zia?
È una zia di tutti.
Mamma, io ho una zia che si chiama Maria Luisa.
Ce l'hai, è morta.
Sì, ce l'hai, è morta.
Oh, c'hai ragione. Allora, contate anche il digital divide oltre all'educazione sessuale. Che manca? Che manca? Vogliamo il porno anche sui ponti e sui tunnel, così possiamo farci le pippette mentre viaggiamo.
Hai ragione, che pippette sono importanti.
Pippette, inclusivo, che pippette.
Metti che c'è fila, fa una
pippetta. Buongiorno, Radio Rocchi. Io sono
anche le donne, ragazzi.
Posso confermare che siamo dei flippati, perché siamo la prima generazione che ha potuto vedere i porno al computer a 11-10 anni, così. E ci ho messo una vita a decostruire quella merda, però alla fine ce l'ho fatta, ce la potete fare tutti, ragazzi, siamo tutti dei grandi, dai.
Bene, siamo tutti dei grandi. Attenzione, dai. Intanto il supercomputer più veloce del mondo è cinese, si chiama Lanshine ed è situato a Shenzhen. Il primato strappato agli USA è sancito dalla prestigiosa conferenza ISC di Amburgo in Germania. È la prima volta dal 2017 che una macchina cinese è in testa alla classifica. Lanshine è stato realizzato interamente con processori cinesi, nessun chip di produzione americana. Oltre che per la velocità pura, il sistema cinese si è distinto per l'utilizzo esclusivo di microprocessori standard anziché dei chip specializzati, noti come unità di elaborazione grafica, sui quali la maggior parte dei supercomputer di fascia alta fa affidamento per l'elaborazione dei dati. Tra l'altro continua la guerra commerciale fra Pechino e Washington, e quindi la guerra commerciale, no, continua. Il Pentagono ha deciso di inserire altre 60 compagnie, tra cui Alibaba, Baidu e BYD, BYD, no, le auto che fanno concorrenza, sì, alle Tesla cinesi, nella lista nera delle aziende considerate collegate all'apparato militare cinese. In tutta risposta, Pechino ha imposto nuove restrizioni all'export di terre rare verso 10 aziende USA. Un occhio per occhio, dente per dente, che colpisce anche MP Materials, USA Rare Heart, due simboli della strategia americana di emancipazione della Cina per quanto riguarda le materie prime critiche. Beh, insomma, ragazzi, qua la situazione è abbastanza a Praga si protesta per la libertà di stampa. Domenica a Praga migliaia di cittadini cechi sono scesi in piazza per difendere la libertà di stampa al grido di giù le mani dalla TV pubblica. Una protesta, lì devo dire, protesta molto spesso. Pensa che quando sono andato io, un paio di anni fa, l'ultima volta, a Praga, stavano protestando per un'altra roba che riguardava appunto sempre l'informazione, sono molto attenti su questo, una protesta contro la riforma del governo nazionalista di Babiš che ha abolito il canone annuo. Dal 1 gennaio 2027 niente canone, una cosa che vorremmo anche noi tante volte, no? Parliamo del canone Rai, dice no, il canone ci vuole perché... Perché adesso la radiotelevisione nazionale sarà finanziata direttamente dalle casse dello Stato con un taglio del 15% dei fondi. Non sono i soldi il problema, la partita va oltre i finanziamenti. Per chi protesta, la riforma è solo un modo per controllare l'informazione. Così come è accaduto nell'Ungheria di Orban o nella Slovacchia di Fico, dove la nazionalizzazione ha coinciso con la trasformazione dei media in megafoni del governo. Quindi c'è questa... c'è questo, diciamo, timore. Da quando sono piccola sono appassionata di anime, ovviamente negli anni sono arrivata agli hentai. Mi sono messa a studiare le particolarità dell'erotismo giapponese, i vari generi, alcuni molto fantasiosi, di pornografia animata, e ne ho fatto un podcast, ci scrive Silvia. Una delle tutte Silvia, le ragazze che oggi stanno come parlando mai di questo argomento.
È un caso?
Ragioniamo su questo. Una delle conclusioni a cui sono giunta è che dovremmo prendere sesso e pornografia in maniera giocosa, come ci insegna lo shintoismo, secondo cui il sesso è sacro in quanto generatore di vita, e perciò che il diamine. Rendiamo una cosa gioiosa. In Cechia quando si incazzano poi non ci vedono più dalla rabbia, ci scrive qualcun altro. Porno e armi, Martina. Ma dove si trova una così? Ha anche dei difetti? No, porno e armi. Porno è contro le armi. Che vuol dire porno e armi?
Beh, porno e armi. Porno è la paladina del porno e delle armi.
No, non è pro caccia, è contro la caccia. Quindi sì, è porno e contro le armi. È come dire un bel porno di un porno cacciatore pacifista. Che muore. Che ne so, no, che muore.
No, un cacciatore che si redime e pentendosi.
Con la pornografia.
Beh, sì, con la pornografia.
Invece, no. È un cacciatore, sì, che è talmente diciamo assuefatto dalla pornografia che si dimentica di cacciare, gli
cacciare
animali.
Bellissimo.
Sta lì in casa.
Ho dimenticato, che dovevo un'altra fare pippa.
Che dove...
devo andare a caccia.
E mi invece... ricordo che devo fare qualcosa.
E poi, poi però deve stare attento a sparare all'uccello giusto.
È la volgarità.
Radio Rock Podcast.
Tutto bene, loro sono gli A Perfect Circle con Starless. Tra l'altro, ditemi chi è che non ha pensato. Dunque, c'è l'amico Ivan, sì, che dice: Anche io sono contro la caccia. Si spara solo a bersagli. Sì, però Ivan, c'ha sta foto profilo bello palestrato con dietro una specie di gigante di proiettile gigante, tipo un missile, cazzo, è un missile con una forma fallica. Io penso, allora, chi è così secondo me è gay, cioè nel senso non può non essere gay.
Beh, però mi sembra un po' qualunquista la tua affermazione.
Qualunquista è simbolo fallico questo qui, dai, oppure a bisessuale bomba, al limite, però dai, tu ti ritrai con uno con un pisellone dietro
magari
gigantesco.
Chiediamolo, amico, il pisellone che c'ha alle spalle.
No, ma non lo so, non è consapevole.
Bomba,
è una bomba, che cazzo.
Però,
ne so?
Sembra
dai, sembra un pisellone, grande, dai. Io penso che simbolo fallico questo qui, dai, c'è poco da fare.
Sarà un pisellone,
vedo. Scusa, tu ti fai una foto con un pisellone gigantesco che ti piace il cazzo, cioè, abbi pazienza. Scusa, non ho capito. Allora,
diciamo che sì. Se dai, tu avessi la foto con dietro un enorme pene, forse sì.
Dai, su. Va bene così, nel senso, per carità. Siamo tutti sulla stessa barca. Allora, intanto in Germania è stato paralizzato il traffico ferroviario. Chi è di voi non ha pensato? Allora la Germania impeccabile. Meno male che stavolta ne è toccata a noi, no? In Germania tutti i treni del paese sono rimasti bloccati nelle stazioni a causa di un guasto ai sistemi di comunicazione radioferroviaria. Tutti i treni.
Pensa che pure loro si sono cazzati con Salvini.
Completamente il traffico ferroviario, anche se l'AD delle ferrovie tedesche palla aveva parlato di problema che ancora non conosciamo. Ha detto una palla, vuol dire...
No, venuta.
No, perché sai, il pesante disservizio ha interessato tutti i treni della Deutsche Bahn, urbani, regionali e a lunga percorrenza, anche le compagnie private. I tecnici sono immediatamente intervenuti lavorando per rimediare al malfunzionamento, un intervento che è proseguito tutta la scorsa notte. Alcuni convogli sono riusciti a raggiungere le stazioni, in altri viaggiatori sono stati forniti di bottigliette d'acqua e sono già cominciate le polemiche. Perché per una volta non toccano il nostro paese, ma toccano la Germania, dove anche un po' questo miraggio, no, del, anche l'Austria devo dire, questo miraggio del che funziona tutto, che i treni arrivano in orario, è un po' da rivedere, sì. È un mito un po' da rivedere.
In Germania è qualche anno che ha smesso di essere un po' la locomotiva europea. Tra l'altro questa cosa ci ha danneggiato anche a noi, e però sì, e mi sembra un po' sempre gioire per le disgrazie altrui. Mi sembra sempre un po'
gioire no, perché non avrebbe
senso. No, però nei mesi scorsi
la responsabilità è quello che dici.
Oh, sta succedendo un po' un casino al Tasso, che è uno storico liceo di Roma, perché c'è un professore di filosofia che è stato accusato di molestie sessuali, ma a una studentessa, a due studentesse, a tre studentesse,
c'è un basso
a
tasso
due studenti
in questo liceo,
a uno studente, a uno studente e una studentessa, a tre, due studenti e due studentesse, a uno studente e una studentessa e un professore, a uno studente e una professoressa e la preside, a un bidello, un bidello e vicepreside,
a due genitori,
a due genitori,
una studentessa
e un agricoltore, che ne so,
ancora,
a un pastore, una pecora in Tari, a un militare, a un vigile urbano. No, niente di tutto questo. Non è stato accusato da nessuna di queste categorie.
Sì.
È stato accusato da una decina di studentesse tra i 16 e i 19 anni. Avrebbe inviato messaggi e email sfruttando il suo appeal di uomo colto, secondo chi indaga, ovviamente, naturalmente, mettiamo le mani avanti. Cercava di intrattenere relazioni emotive, ma con finalità predatorie. Lunedì l'insegnante, di anni 55, è stato raggiunto la misura cautelare di divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico e dalla sospensione dell'insegnamento per un anno. Quindi insomma ci sono dei presupposti evidentemente di gravità per essere arrivati a questo a questo divieto d'avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico e sospensione dall'insegnamento per un anno. Cioè, quindi evidentemente sono stati ritrovati degli elementi probanti che fanno sì che
abbiamo capito, dai.
E poi io non riesco a capire, cioè tu c'hai 55 anni, no?
Ma poi...
scrivi
sti mail, messaggi, email, cioè tutto,
tutto scritto, tutto rintracciabile. Cioè...
Diciamo che non sia proprio una lince, ecco via.
Eh no, ma non sei...
No, ma non sei manco tanto bene di testa, cioè senso, come fai a
pensi
a
proprio
oppure,
che...
Oppure è talmente tanto, e questa è la, cosa, la situazione più inquietante, è talmente tanto per te una cosa normale, il fatto di approfittarti di una studentessa, che non ti poni proprio il problema della rintracciabilità.
Perché dici, è
così. Dai ragazzi, se no non riesco a capire francamente, perché mi sembra una cosa talmente assurda che francamente non saprei. Sentiamo Marco, vai.
Buongiorno, perché gioire per le salvinate delle ferrovie tedesche? Certo. Cerchiamo di non fare le salvinate con le ferrovie nostre.
No, sono d'accordo. Cioè, nessuno gioisce. Sto
partendo da un Salvini a casa.
Allora, ragazzi, però voglio dire una cosa: nessuno qui ha gioito. Cioè, io ho semplicemente detto: chi è che non ha avuto il pensiero del si è fermata la Germania, non ci siamo fermati noi. Non. Che bello, cioè,
no, però
riuscite
viene
a distinguere tra
questo
il
per,
dire
per quello che dici te.
Ho notato questa cosa e l'esultare, cioè semplicemente l'ho notato, cioè se io che ne so, c'è un radiofonicamente c'è un esempio di grandissima performance, che ne so, che potrebbe essere la radio più ascoltata in Italia, che è RTL 102.5, e un giorno si ferma RTL 102.5 in tutta Italia, e io dico cazzo, lo noto questa cosa, il che non vuol dire che sono contento, certo. Perché io comunque non sono contento delle disgrazie che capitano alle altre radio,
però
io voglio andare bene io, e voglio che io che noi insomma no, facciamo dei bei risultati, non alle spalle degli altri, però poi da questo a non notarlo e a non notare per una volta non ci siamo fermati noi, ma si è fermato un paese tra l'altro molto civile, e insomma è una cosa che fa colpo, no, diciamo così. Attenzione, c'è un amico che ci ha mandato tutti i risultati, adesso segniamo chi è qua. Amico Daniele, che ci ha mandato tutti i suoi pronostici, quindi adesso li salvo.
Salva del nome e il numero, Mauri, perché se indovina dobbiamo concedere.
Però devo dire una cosa, per onestà. Se tu azzecchi una di queste partite come punteggio 1x2, ti faccio scegliere una canzone. Se ne azzecchi, se azzecchi proprio il risultato esatto, te le faccio indovinare tre, ma non è, si sommano,
Non è che diventa 9.
No, perché lui ha mandato diventa di più, perché sono 5. Lui ha mandato 5 partite, anche se sono 6 in realtà stanotte.
Se azzeccasse tutte e 5 arriverebbe a 15 con risultato.
Non gli faccio azzeccarci 15 canzoni, però ha più possibilità, perché avendo fatto più pronostici ha più possibilità di azzeccare il risultato esatto. Quindi se lo azzecca, a questo nostro amico poi gli scriveremo, adesso mi salvo il messaggio, avrà la possibilità insomma di... Oh, Marquez resta in Ducati, prolunga il contratto, resta fino al 2028, firmato il rinnovo di altri 2 anni. Ieri ha potuto provare a Brno la nuova moto di 850cc con Mata Pirelli, nuovo fornitore di pneumatici a partire dal prossimo anno. E evidentemente insomma si è convinta, evidentemente la firma era precedente, ma insomma firmerà e rimarrà altri 2 anni cercando di battere quello, il suo evidentemente obiettivo, il record di Valentino Rossi, per il momento eguagliato a livello di vittorie di campionati mondiali. Arrivano i Thin Lizzy dall'Irlanda.
Radio Rock Podcast.
Hey, Clash con Rock the Casbah. C'è Carlo che mi scrive: il record Marquez lo può battere già quest'anno. Sì, potrebbe, speriamo di no, perché abbiamo in lizza contro Marquez un motociclista italiano, Marco Bezzecchi, che attualmente è primo in classifica su una moto completamente italiana, che è l'Aprilia, quando la Ducati quando la Ducati sappiamo che non è italiana, non è più italiana, cioè, diciamo che è parzialmente italiana, come vogliamo definirla, insomma,
però,
la proprietà non è italiana, il team di fatto, team corse di fatto è italiano, insomma, però sicuramente l'Aprilia, se vogliamo dare una patente di tenerità, che poi a me non me ne frega un cazzo francamente, nel senso che io vado molto anche su se mi piace un pilota, non mi piace un pilota, cioè non è che non è quello.
Invece io ho capito tu chi sei.
Chi sono io?
Tu sei.
Fammi sentire chi sono io.
Vannacci dei motori.
Bello questo, bello.
Mia. Sei contento?
Vannacci dei motori. Ma perché Vannacci dei motori? Non ho capito.
Perché tu sei un sponsor.
Sono quanto di meno nazionali. No, zero.
Nei motori?
Zero.
Ferrari?
Ma la Ferrari non è italianità. La Ferrari, cioè quanti ci sono? Quanti
perché
tifosi
devi
Ferrari?
Fare arrabbiare?
No, ma dice cazzate. Quanti tifosi italiani ci sono? Quanti tifosi Ferrari sono nel mondo? Cioè la Ferrari è un marchio marchio storico, marchio mondiale.
Non mi hai convinto.
Cioè, quanti tipo,
non mi hai convinto con la logica.
Perché se fosse come dici te, tutti i tifosi Ferrari che tu vedi nei vari circuiti del mondiale
loro tutti italiani.
Sarebbero tutti italiani.
Ma se tutti gli italiani tifano Ferrari.
Ma non è vero manco per niente. Ma neanche per niente.
Lascialo perdere, ci sono tantissimi
italiani. No, gli rispondo tranquillamente. Ci sono tantissimi italiani che non tifano Ferrari. Anzi, che gli sta sul cazzo la Ferrari. Tantissimi.
Vediamo.
Quindi, per carità. Per quanto riguarda il discorso Marquez, Mauro Bazzucchi, è chiaro che noi tifiamo per Bezzecchi perché poi tra l'altro Bezzecchi non ha ancora vinto, Marquez ha vinto tanto, facciamogli vincere il mondiale, a lui, all'aprile, a Massimo Riva che se lo meglio.
Marquez su quel modo che c'è a Canato,
ma fa un culo. Fa schifo. Quindi spero che non vinca né quest'anno né mai, molto onesto, no? molto chiaro, molto
sportivo.
Sportivo, uno d'altra parte può esprimere delle preferenze.
Allora
no?
Sei il generalissimo degli sport dei motori,
il Che Guevara dei motori, possiamo dire a questo punto, no? Il Fidel Castro
da cui si arriva ai diari della motocicletta.
Se si fermasse per un giorno RTL, per una volta RTL avrebbe fatto una cosa buona. E ragazzi, ma perché, scusa, a te non ti piace RTL? Lascia far ascoltare RTL a chi gli piace. Allora, buongiorno, potete passare questa canzone per favore? Nonna di Chiaro. Grazie mille per l'attenzione.
Nonna di Chiaro, lei è la nonna di Chiaro?
E che ne so, se è la nonna di Chiaro non lo so. Comunque è così.
Hai detto te nonna di Chiaro?
È così scritto. Quel che si identifica nel messaggio, non tutti gli uomini, ma è un lavoro complesso e corretto che dobbiamo fare tutti insieme. Tutti insieme. Ci scrivono. C'è chi, per il divario di potere, crede di poter permettersi di approfittarsi di una studentessa. Chi partecipa a un gruppo Facebook. Ah, c'è un gruppo Facebook, ragazzi. Che ho visto ieri, che si chiama Meglio una di meno che una femminista di troppo, dove c'è un signore che
pesante sta cosa,
un signore che ridicolizza il termine femminicidio e espone contenuti misogini. Io ho visto uno di questi video e lui dice vannacci, questo signore dice, poi sì. Magari se volete lo facciamo ascoltare. Vannacci, io molto spesso mi trovo in disaccordo con lui, però sul femminicidio ha perfettamente ragione, perché allora dovremmo fare solita stronzata, dovremmo fare anche il maschicidio, dovremmo fare che poi è una cosa che voglio dire, se basterebbe guardare le statistiche, leggere i numeri e vedere che non c'è nessuna emergenza maschicidio in Italia e nel mondo, ma invece al contrario c'è un'emergenza che viene purtroppo da una cultura che noi ci portiamo avanti di possesso, perché lui dice il possesso c'è anche nei confronti dell'uomo, ma numeri alla mano non è così, ragazzi, perché cioè potrebbe essere una donna che esercita possesso nei confronti di un uomo non si può pensare di mettere sullo stesso piano i due fenomeni, perché è una follia.
Voglio lanciare una provocazione ad una persona come Vannacci, no?
Ma non c'entra Vannacci
è ovvio, però semina certe idee, le porta avanti, tra l'altro le espone in vetrine molto insomma guardate un po' da tutti. Allora, una persona così che ha un megafono tale e che dice certe cose, uno non lo dovrebbe denunciare per istigazione alla cazzata?
Ma questo non è un reato.
Non è un reato questo, istigazione alla violenza, istigazione all'omicidio.
Denuncialo. Tu sei un libero cittadino, tu puoi denunciare chi vuoi. Non è ovvio, perché se no facciamo sempre questa cosa. Si potrebbe denunciarlo allora.
Denuncio se vado poi a Dama, vorrei sapere se ci sono i fondamenti. Vorrei sapere se ci sono i fondamenti per fare una cosa.
Perché quello che dici te, che è una provocazione, chiaramente per riflettere, però poi in realtà, nella fattispecie, nelle sue parole sono più subdole, ma non c'è nessuna istigazione.
Però se poi si svegliano quattro coglioni e iniziano a dire il femminicidio non esiste, e a trattare male,
è
difficile, Maurizio,
però sta gente dovrebbe assumere la responsabilità.
Però Maurizio, io capisco la tua rabbia, però devi essere anche un minimo lucido, perché così
infatti ho detto è una provocazione.
Ho capito. Allora, come provocazione fai la denuncia. la fai come provocazione
simbolica, sapendo simbolica. Che non andrai a dama, ma per far parlare
400 bis codice penale, Mauri. 400 bis 300 codice bis. Penale. No, perché poi il rischio qual è? Il rischio è anche
104.
No, il rischio è che si fa diventare Vannacci un martire, perché per una cosa, mo dico una cretinata, partisse una class action per fare una denuncia, come dice Mauri, di questo tipo, che andrebbe a schiantarsi sul muro, perché non esiste quella fattispecie, nel senso che non ci so proprio, non sta
certo,
facendo
un certo.
Ecco, che succede? Che lui la utilizzerebbe gridando allo scandalo, perché viene martirizzato per le sue idee, che sono solo idee, quindi tu otterresti l'effetto contrario.
C'è qualcuno che dice il femminicidio è compreso nell'omicidio, per la parità di genere non dovrebbe esistere. Il problema è che non c'è la parità di genere, amico
mio.
Ma
non c'è.
Non c'è, perché se ci fosse, sarebbe come dici tu. Siccome non esiste la parità di genere, perché esiste ancora un gender gap della Madonna in termini di stipendi dati a uomini e dati a donne, in termini di uomini che uccidono donne a differenza delle donne che uccidono uomini, che praticamente è un fenomeno inesistente, quindi non essendoci questa parità, è chiaro che è opportuno, occorre un inasprimento delle pene qualora ci siano delle che è una cosa che poi avviene anche in altri campi, no? Nel senso, cioè l'aggravante dei futili motivi,
certo.
Cioè una serie di aggravanti che fanno sì, che cercano di arginare un determinato fenomeno, no? Si è parlato, per esempio, giustissimo, delle aggravanti nel caso che la persona presa di mira faccia parte della comunità LGBT, giustissimo, certo. Anche quello, certo. Ma perché dice non siamo sul suo piano? Non siamo sul suo piano, perché io
categorie
se vado in giro, io se vado
da
in giro, scusate ragazzi, io se vado in giro con la mia fidanzata e su Via dei Fori Imperiali e me la bacio alla francese su tutta la Via dei Fori, non mi dice un cazzo nessuno. Se io faccio la stessa operazione col mio fidanzato, è scientifico che arriverà qualche insulto, qualche approccio sgradito, se non peggio, perché abbiamo visto
stati che pure picchiati,
ecco, appunto.
E quindi succede,
quindi,
per quello,
quindi siccome succede dobbiamo intervenire, e quindi dico all'amico che mi ha scritto è già compreso, non è sufficiente che è compreso, perché avvengono questi fenomeni che sono di portata maggiore,
certo,
un aggravante. Allora, dire che il femminicidio non esiste perché esiste l'omicidio è come dire che la pedofilia non esiste perché esiste la violenza, scrive Antonio. Le parole servono a distinguere i fenomeni, non a negarli.
Certo che sì.
Già. Quindi, quella legge va in quella direzione contro la parità di genere. Non è... Ragazzi, allora forse ci siamo di... La parità di genere non c'è su questa cosa. La dobbiamo raggiungere. E la raggiungiamo anche con questi strumenti. La raggiungiamo con la cultura e con gli strumenti legislativi. In questo caso serve uno strumento legislativo, perché il fenomeno è di una portata talmente folle. Una donna su ogni 3 giorni viene ammazzata in questo paese.
Cos'altro volete sapere?
Io non riesco a capire.
Cos'altro dato, quale altro dato vi serve per far sì che nelle vostre teste si possa accendere una luce ed essere illuminati improvvisamente? Io non lo capisco.
Bene. Non lo capisco. Allora, la giurisprudenza è una materia complessa. Ogni reato va contestualizzato. Ogni omicidio può avere una gravità diversa. Per esempio, esiste l'omicidio stradale. E quella è un'altra fattispecie ancora, no? Poi è chiaro che ogni caso fa caso a sé e tutto quanto. Però è giusto che ci sia, ragazzi, una addirittura un governo di destra, che tendenzialmente non sono proprio i più progressisti, evidentemente, no? Ha riconosciuto l'importanza di norme più stringenti da questo punto di vista. Quindi,
figuriamoci.
Buongiorno.
Sicuramente abbiamo un retaggio culturale un po' retrogrado e i femminicidi sono causati da questo, ma in altrettanti casi, idea personalissima mia, un po' provocatrice, se cambiassimo la legge su o comunque attenuassimo il fenomeno che molto spesso vede elargire benefici maggiori,
no, però,
in caso di separazione.
Ferma un secondo. Allora, ragazzi, questo non c'entra nulla, però, credimi, non c'entra nulla. Cioè, dati alla mano, questi casi di femminicidio, che sono tantissimi, sono troppi, vengono fuori da un senso folle di possesso dell'altra persona, una incapacità a gestire una separazione, a gestire anche una cosa che non hai deciso te e della quale devi prendere atto, punto, la fine di una relazione che magari non hai determinato tu. Il fatto che poi ci possano essere dei casi in cui, perché poi bisognerebbe andare a vedere questi famosi casi in cui, perché pure qua c'è una mitologia dietro a sta cosa, in cui nella separazione la donna è avvantaggiata, e secondo me non esistono, cioè nel senso non esistono, non esistono come fenomeno, poi ci sarà il singolo caso,
certo,
però
non fanno statistiche.
Ma non è quello che genera il femminicidio, ragazzi, dati alla mano, ragazzi,
ma
di
no,
che parliamo?
Non è quello, no.
Il femminicidio è una piaga e questo è innegabile, ma già che esiste il termine femminicidio, a mio modo, è una disparità di genere. Ah, che vi devo dire, ragazzi, io voi non capite che il femminicidio è una conseguenza della disparità di genere, non crea la disparità di genere, è una conseguenza, cioè è esattamente perché c'è la disparità di genere, è esattamente perché gli uomini hanno questa mentalità di possesso dell'altra persona ancora, nonostante non siamo più nell'Ottocento, nonostante non siamo più nei primi del Novecento. È proprio per questo che si crea poi quella roba lì. E noi ne prendiamo soltanto atto dicendo: cioè, dire femminicidio, ragazzi, è un sottoinsieme ed è una roba quasi, come dire, quasi statistica, quasi scientifica. Cioè, semplicemente un prendere atto di una cosa che esiste.
E poi, sinceramente, cioè, ci vorrebbe anche un po' di rispetto per tutte quelle persone che questa cosa l'hanno subita. E qui manca proprio il manca proprio la base del rispetto. Solo
io
per
sono
questo,
uno di quelli,
guarda,
che la Ferrari gli sta sul cazzo.
Bene,
da Montezemolo e avanti, la Ferrari mi sta sul cazzo. Che devo fare?
Figurati, lo vedi è come dico io.
No, sarai...
Lo vedi è come, fidati di me, fidati.
Radio Rock Podcast.
Sai che Silvia che mi stava facendo riflettere su una cosa, no? Che dice tirare in ballo la parità di genere in questo contesto mi sembra una boiata. No, noi la parità di genere la tiriamo fuori soltanto quando ci conviene a noi. Cioè, a prescindere dal fatto che secondo me è una cazzata, no? Tirare le barre, perché come ho detto il femminicidio è una conseguenza, non è la causa della parità di genere. Però, al di là di questo, no? Mi fa ridere questo fatto, che noi accettiamo che non ci sia parità in nessun campo, poi quando però si parla di femminicidio, no, però la parità... Non c'è
allora
la parità.
Non c'è parità.
Sì. Ma se ci fosse davvero, servirebbe solo ad annullare quelle differenze antropologiche e fisiche che fanno della donna un soggetto fisicamente più debole rispetto all'uomo e quindi maggiormente a rischio. Allora c'è David che scrive: fatemi indovinare, tutti quelli che lamentano la disparità di genere per via della definizione giuridica di femminicidio sono tutti maschi, vero?
Sì,
al momento sì, sono tutti maschi.
No, poi aggiungo un altro dettaglio,
magari dovremo anche qualche
molto
donna,
freddo e molto poco empatico. Io che spero di essere una persona empatica, vado oltre ogni tipo di discorso nobile che fa Maurizio sul capire il dramma, vado oltre tutto.
No,
e rimango freddo,
giù una sequela in bestemmia.
Rispettare, io vado proprio da un altro punto di vista. Voi non è che state facendo queste cose, perché molto spesso voi parlate, siccome siete fondamentalmente chi parla di queste cose qui è un ignorante, ma per ignorante intendo non solo che ignora, ma anche che è proprio ignorante nei modi, nei costumi, perché non riesci proprio a capire 3-4 cose di comprensione del testo. Quindi significa che, per quello che mi riguarda, per esempio, gente che fa questo tipo di ragionamenti e non arriva a capire che parliamo di fattispecie giuridiche per cui vengono previste delle aggravanti e ci sono dei reati, è come l'aggravante per odio razziale.
Però sai,
l'aggravante,
ho pensato,
quindi significa
una cosa...
che tu non capisci proprio un cazzo.
Però lo sai, che pensavo una cosa, adesso mi ha fatto venire in mente Maurizio, che effettivamente potrebbe aver ragione. Nel senso che, sarà un caso, è una statistica che non ha nessuna rilevanza scientifica quella che sto per dare. Però adesso sto vedendo tantissimi uomini che scrivono questa roba qua. E non sarà che forse Vannacci qualche conseguenza l'ha creata nell'amplificare queste idee? Perché
è un precedente importante.
A me sembra che un anno fa, due anni fa, non ci fossero quando parlavamo di queste cose così tante. Sdoganare, perché forse sono cose che hanno pensato... Le stesse persone le hanno pensate anche prima, però forse adesso il fatto che le dica Vannacci in prima visione, su, non che non lo debba fare, per carità, perché poi però
se c'è una,
un
se
pochino
pensa
forse
cose di merda,
non
le
lo so,
dire.
Mi viene a pensare questo. Gianni scrive: ok su tutto, ma secondo voi uno che decide di uccidere una donna prima si pone la domanda sul tipo di reato? Secondo me va aumentata la pena sulla base di semplice denuncia della vittima. Ma scusa un attimo, ma Gianni, ma abbi pazienza, allora non dobbiamo fare, noi non dobbiamo dare 30 anni a uno che ammazza una persona perché non è un deterrente? Che vuol dire? Tu lo fai perché è giusto farlo. Poi
anche qua io gli voglio molto bene a
sulla deterrenza,
no?
Lavorerà la cultura, ragazzi, no?
E quello è un discorso. Poi ti voglio molto bene, però anche qui c'è proprio una mancanza di capacità di comprendere il testo, il senso delle cose. E cioè, non è il fatto che io decida 6 donne e quindi, è che io arrivo a quello per il comportamento che c'è prima,
dobbiamo,
la mentalità.
Dobbiamo chiudere.
Quindi, amico mio, non capisci.
Cerchiamo di ascoltare un po' di messaggi che stiamo...
Sì,
ragazzi, buongiorno. Ma il punto, secondo me, è proprio questo. Cioè, se stiamo ancora cercando di far capire che cos'è il femminicidio, in quanto tale dal tono dei messaggi che sto sentendo. E si capisce perché poi personaggi pagliacci come Bannacci o il prossimo che arriverà, il prossimo strillone, seminano, che a me è un termine che mi fa una paura terribile, cioè questi riescono a seminare. Il problema è il contesto culturale in cui stiamo vivendo.
È proprio così, Giuseppe, grazie. Un abbraccio, scusa, ti interrompo perché sono tantissimi messaggi. Allora, purtroppo c'è molta confusione nella questione femminicidio, purtroppo stanno mischiando dati a cazzo, ora è l'ondata del femminismo malato. Vogliamo vedere quanti papà si ammazzano o vengono ammazzati, l'abuso di potere delle donne che usano i figli per distruggere gli uomini. Io ne parlo perché sto vivendo proprio questo, bisogna avere la parità e i diritti di entrambi. Spero di essere chiaro, ci scrive. Chissà perché molte avvocatesse prendono la posizione dei papà. Fatevi due domande, grazie. Non ci deve essere violenza fisica e neanche psico. Ma chi è che dice che ci deve essere violenza?
Anche questa affermazione io la discuto finché tu non mi porti una statistica fatta da un istituto con patente riconosciuta dall'Europa che mi dica che le avvocatesse donne oggi in una percentuale almeno del 70% stanno dalla parte dei papà. Questa cosa è una cosa che tu percepisci per il tuo vissuto su tre esperienze inutili. Per cui faccia la cortesia tu e tutte le altre persone invece di parlare, perché se facciamo i tuttologi sul calcio, sulla musica, ti arriva di pure sulla politica, può anche andare bene su certe tematiche. No, state zitti.
Eh beh, state zitti oppure
parlate, però almeno parlate, però poi sentitevi, cioè accettate anche il fatto che vi venga detto state zitti.
Bene, allora ragazzi, voi state cercando di fare cultura in un paese come l'Italia che sostanzialmente è fascista e retrogrado, è un'impresa ardua. Andrea da Milano. Poi ancora, qui abbiamo Sandrone che dice: il fatto che ci sia uno stato di fasci e gente come Vannacci sta normalizzando la merda e sta legittimando i quattro cialtroni omofobi e razzisti a vomitare la loro bile, che ovviamente pensano da sempre, ma ora si sentono meno soli e protetti. Ed è esattamente
tra
quello che
c'è una delegittimazione anche del femminismo. Che poi è grave soprattutto per il fatto che spesso viene perculato questo termine, viene appunto delegittimato e invece vengono legittimate poi altri tipi di posizioni che nel 2026 anche no, cioè possiamo utilizzare veramente i mezzi intellettivi che abbiamo per capire che c'è un problema, è un problema reale e che probabilmente con il tempo non ne parleremo più, ma adesso è necessario parlarne, perché la statistica quello dice, per cui non è solo una cosa de pancia, non è solo una cosa istintiva, è una cosa che ha delle reali radici all'interno della nostra società, fondamentalmente patriarcale ancora, e forse molti di questi messaggi lo stanno anche confermando.
Allora, io intanto il messaggio dell'amico che dice non sto zitto e va bene, no, non stare zitto, però tu hai mandato un messaggio dicendo delle cose, no? E io allora sto facendo un fact checking a questo punto. Bene, allora il termine femminicidio ha definizioni diverse nei vari contesti e il dibattito su come contare i casi è reale, tuttavia i dati Istat e il Ministero dell'Interno parlano, che sono abbastanza solidi, parlano 2023 120 donne uccise in un anno, quindi quello che dicevamo, più o meno uno ogni tre giorni, di cui 100 da partner o familiari, ok? Quindi la maggior parte, la stragrande maggioranza, da persone che abbiamo, che queste donne avevano vicino a loro. Sul femminismo malato neanche discuto, perché chiaramente quello è un giudizio ideologico. Vediamo un attimo, gli uomini vengono uccisi in numero maggiore in assoluto, spesso in contesti di criminalità a rischio, ma con una differenza cruciale: le donne vengono uccise prevalentemente da partner, ex partner in contesto domestico. È un fenomeno strutturalmente diverso, non comparabile uno a uno. Quindi il tema del suicidio degli uomini in Italia, per carità, è un tema importante, ma non va confuso con questa roba qua, cioè è un'altra cosa. Domani, se vuoi, amico mio, parliamo dei suicidi degli uomini, certo, e apriamo il thread, ma insomma, poi sul fenomeno che tu citi dell'alienazione parentale, strumentalizzazione dei figli nelle separazioni conflittuali, il tema è vero, ma in entrambe le direzioni. Non esiste nessuna evidenza che sia prevalentemente femminile, lo ripeto. Bene. Non esiste nessuna evidenza che sia prevalentemente femminile. La giustizia familiare italiana ha storicamente penalizzato anche i padri nell'affidamento, e questo è un problema legittimo. Poi bisogna avere la parità dei diritti di entrambi. Ovviamente è un principio condivisibile, ci mancherebbe altro. Dunque, secondo me, anche, dice Sara, anche la popolarità di personaggi come Vannacci sono la diretta conseguenza di come i social e la IA abbiano radicalizzato un sacco di persone, quando tutte le informazioni che circolano tendono a dare ragione ai tuoi bias e anzi li rafforzano, non può non accadere. Vannacci ha preso solo il posto di Salvini e altri Fratelli d'Italia, grosso modo hanno sempre detto le stesse cose, scrive qualcun altro. Poi
no,
sentiamo...
ragazzi, il problema è il contrario, non è che Vannacci parla e influenza le persone. Vannacci parla perché le persone già pensano quello che dice Vannacci.
Sì, sì, sdogana.
E allora lui sa di avere una platea che gli va appresso.
Certo.
Questa è proprio una questione culturale. Se tu parli di educazione sessuale affettiva nelle scuole, tantissimi genitori, tantissimi papà, sai come rispondono? Che mo mio figlio deve parlare degli frosci che si inculeno. Beh, è questo, il livello è questo, l'Italia è questa.
Tanti papà dicono questo.
Vabbè, commento il gruppo idiota di Facebook, però ieri guardavo delle statistiche di omicidi e mi sembra che nel 2025... l'Italia era uno dei paesi con il più basso tasso d'omicidio.
Sì, sì, allora, è vero, questa è vera, no, questa è cosa, ma non è che, non, allora, non è che vuol dire che noi siamo bravi, vuol dire che gli altri purtroppo stanno peggio, ma il che non vuol dire che non dobbiamo intervenire, perché parliamo di una donna su ogni tre giorni, ragazzi. Quindi, cioè, per questo caso dell'ascoltatore ce ne sono almeno 100 a sfavore di donne, ma forse anche di più.
Vabbè,
direi.
Ma anche a Radio Rock era successo un giorno che vi avevano oscurate. Tu ricordi, Emilio, quando era venuto Leo Zagami che parlava dei preti che compravano una cocaina a Borgo Pio, che mentre parlavate a un certo punto si è sentito
assolutamente sì. Allora bisogna esserci, allora il nostro amico ci dice bisogna esserci dentro prima di parlare, vabbè, questo non vuol dire niente, anzi ti posso dire esattamente il contrario, secondo me, nel senso che se ci sei dentro tu parli per la tua esperienza personale, se non ci sei dentro hai la lucidità di analizzare i dati che sono incontrovertibili e fanno statistiche e sono scientifici, perché se no tu parli per quello che fanno certe donne, usano i figli, sì, li fanno soffrire, usano i figli per soldi e non lavorare, dice
però io rispetto la tua posizione e sono convinto che ci siano più di qualche caso, anche forse tanti. Ma non è quello che dici tu, cioè non esiste una sistematicità come tu ritieni, e questa cosa va chiarita. Poi,
anche perché, scusa,
la tua esperienza va
anche
rispettata.
Perché, scusami, pazienza, tu mi stai dicendo, no, perché io devo capire le cose, tu mi stai dicendo che ci sono delle donne, e parli per esperienza personale, lo dici tu, no? Che usano i figli, li fanno soffrire, usano i figli per soldi e per non lavorare, e poi aggiungi ora lavoro che devo mantenere la zecca che non lavora. Molto bene. Allora, quindi, il messaggio qual è? Che tu mi stai dando, che magari non tu, ma gli uomini che in condizione analoga ammazzano una donna fanno bene, cioè sono comprensibili, no? Perché fanno
giustificabile.
Allora, ragazzi, innanzitutto sono due cose distinte. Il femminicidio, con questa roba che tu hai detto, non c'entra niente. Dopodiché, se tu ti trovi in una situazione del genere, e io non lo so se ti ci trovi, tu lo stai dicendo, ti ci trovi, è sbagliato, ma è un altro fenomeno, è un'altra cosa. Cioè,
è la tua storia.
Non è che siccome io... Allora, poi gli uomini avranno anche degli strumenti, rivolgiti a un giudice, fai una querela se c'è qualcosa.
No, io sto da 32 anni con una donna che ho sposato, che era precedentemente separata da un matrimonio con una figlia e non ha mai chiesto una lira per se stessa, anche se in quel periodo non lavorava. È andata a lavorare e si è sempre mantenuta da sola, per cui non sono tutte come...
No, nel senso che...
Non
quindi,
sono tutte queste.
Secondo
me
la statistica dovrebbe essere che il 100% delle donne sono come la moglie.
No,
perché è un caso personale.
Penso di no, ma ce ne stanno tante che sono anche così.
Comunque, giustamente, come ci scrivono, la legge non si fa sulle esperienze personali.
Fortunatamente.
Bene, ci fermiamo un attimo, ci fermiamo definitivamente per oggi. Torniamo domani mattina alle 6. Tra poco Gagarin con voi. Il The Rock Show ritorna domani con una puntata, ragazzi, incredibile, perché avremo un ospite che non vi posso svelare ancora, perché è molto
Fasucchi.
Mauro Fasucchi.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.